Questo programma è offerto da...
Figliolo, perché piangi?
Non bastano i soldi per il mio funerale!
Non ti preoccupare, ho io una soluzione al tuo problema.
Gruppo Galluzzo predispone cerimonia funebre completa a soli 2.200 euro. Gruppo Galluzzo è anche antica fioreria, servizi ambulanza e trasporto gratuito dializzati.
Si gioca da un minuto a Madrid al Vicente Calderón la partita tra Atletico Madrid e Milan. Si gioca invece da un minuto e 49 per la precisione la partita di Monaco di Baviera con Bayern Monaco e Arsenal in campo. Prime due gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, gare che sono da dentro o fuori, perché comunque questa sera appunto si determineranno due delle otto qualificate ai quarti di finale della UEFA Champions League 2013-2014. Serata fondamentale per quanto riguarda il Milan, serata fondamentale per quanto riguarda anche il calcio italiano, visto e considerato che il Milan è l'unica nostra rappresentante rimasta all'interno della Champions League 2013-2014. Farvi compagnia in cronaca Dario Lilloni, che sta seguendo il Milan con sofferenza, presumo. Buonasera, dottor Lilloni.
Ma guarda, già hanno cominciato con la maglia oro e ti viene voglia di cambiare canale.
Ah, ok, perché porta male o perché per altri motivi?
Perché fa cagare.
Ah, ok, perfetto. Ecco per quale motivo hai questo odio inusitato nei confronti della maglia dorata. Ti avete vinto qualcosa con la maglia dorata? Fino a questo momento no.
Avremmo forse vinto con una maglia gialla, avremmo vinto forse una Supercoppa europea con l'Arsenal, ma molti anni fa, tempi di Capello, per capirci.
Sì. Attacca intanto subito l'Atletico Madrid, il corner sul centro, la spaccata, il gol dell'Atletico Madrid che si porta in vantaggio dopo due minuti e mezzo di gioco. La prima conclusione, l'Atletico di Madrid passa in vantaggio. Possiamo, credo, vedere il gol, potremo anzi vedere il gol tra qualche istante. Si mette subito molto male, non siamo a Napoli ovviamente, c'è un errore di grafica che correggeremo tra qualche istante ovviamente. E parte anche tra l'altro il popopo all'interno dello stadio. Mi si sente, dottor Lilloni?
Sì, no, ho messo giù io volontariamente per lo stadio.
È stato Diego Costa comunque a mettere il pallone in fondo al sacco. Rivediamo.
Dava Napoli.
Sì, no, perché era la vecchia grafica. Ecco. Chi è che si dimentica Diego Costa qua della difesa del Milan? A parte chiunque. Bel cross, bella la spaccata, va detto, di Diego Costa, perché di sinistra
era mi che si era dimenticato.
Sì, mette il pallone in rete, quindi Milan deve farne, cioè, comunque doveva farne due per passare il turno, uno per andare ai supplementari. Adesso con due quantomeno la situazione non cambia, comunque quantomeno,
due
però
dobbiamo farne, due dobbiamo fare,
sì, certo, prendere gol dopo due minuti e mezzo non è che cambia, non è che cambia, cioè non è che cambia molto, non è vero, cambia moltissimo invece, però diciamo non è non è iniziare, non è iniziare bene la partita, diciamo, mettiamola così.
Ma guarda, forse no,
ecco. Quindi Milan subito sotto, Milan subito sotto dopo, dopo due minuti e mezzo, siamo al quarto minuto di gioco che è finito in questo momento, inizia il quinto minuto a Madrid, Atletico 1, Milan 0, il gol di Diego Costa dopo, dopo due minuti e mezzo, mentre a Monaco di Baviera 0-0 tra, tra Bayern Monaco e Arsenal, all'andata credo finì 2-0 per il Bayern Monaco, credo, se sbaglio,
mi pare, vado a memoria,
vado, vado a memoria anch'io perché non mi ricordo, non mi ricordo purtroppo il punteggio. Seguiamo questa storia del Milan intanto con il pallone che gioca attraverso la linea di fondo, tenuto in campo un po' fatica dei giocatori della formazione allenata da Seedorf, il pallone indietro, poi tra poco vi daremo anche lettura delle formazioni di entrambi i team. Attacca ancora scusatemi, il Milan a centrocampo, Atletico di Madrid che, ricordiamolo, è in lizza per il titolo spagnolo, una lotta a tre nella Liga Spagnola tra Real Madrid, Atletico e Barcellona, col Barcellona credo terzo in questo momento a 4 punti dalla prima, Atletico Madrid invece ne ha 3 di punti di distacco dalla, dalla formazione della Real che sta conducendo le operazioni nella, nella Liga Spagnola. Real Madrid che scenderà in campo la prossima settimana per quanto riguarda la Champions League per il suo ritorno degli ottavi di finale, anche se va detto che ha già ampiamente archiviato il discorso qualificazione il Real Madrid. Intanto il Milan recupera palla in difesa, difende con un po' di fatica.
Un po' di cervello, eh. Ecco, bello questo.
Belliscione da parte, belliscione da parte di Emanuelson che perde il bravo pallone, dico Madrid, bello, che lo recupera immediatamente. Adesso poi correggiamo anche, correggiamo anche la grafica perché il Milan purtroppo è sotto. Siamo anche in collegamento con Tizianone Crudeli che immagino non avrà preso granché bene il via della partita. Sentiamolo un secondo.
Dalla linea di, dell'area ha effettuato un traversone che ha scavalcato Rami e in spaccata aerea l'ha messa dentro Diego Costa.
Diego Costa, sì,
per l'Atletico. Adesso il Milan prova a risalire.
Buon appetito intanto.
Vedi come
si perde palla però a centrocampo.
Io profeticamente
dai ragazzi, dai, 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 che
come?
Bisognava fare due gol.
Dico profeticamente ho deciso di rimpinzarmi, esatto, di gelato alla panna.
Attenzione, ah, okay, attenzione, attenzione. Diego Costa che viene fermato fallosamente.
Diego Costa gela il Milan, il titolo di questo di diretta stadio.
Verrà ammonito Rami. In precedenza era stato ammonito Raul Garcia.
Rami non è
già due ammoniti nel giro di 6 minuti e mezzo.
Visto nell'errore del gol di Diego Costa che ha portato il vantaggio dell'Atletico Madrid e poi questa, questo fallo che gli è costata la munizione. Leggiamo una mail, Alessandra.
Lo
mail,
sapevano, va. Ci scrive Carlo, ci crede comunque. Carlo ci scrive, lo sapevano che favorito è l'Atletico, praticamente superiore in tutti i reparti spagnoli, ma io ci credo lo stesso.
Sì. E allora per crederci però, ancora scusate, di più, scusami Gianni, aspetta.
Credeci, ci si crede tranquillamente, il problema è prendere i gol in questo modo dopo due minuti e mezzo.
Il nostro momento ricola, perché ogni avvio di partita deve essere accompagnato proprio dalla caramella portafortuna.
Guarda, mi sa che è un po' tardi. Non vorrei dire Giovannona, ma mi sa che è un po' tardi. Intanto ha ammonito Dante in Bayern Monaco Arsenal e Dante era diffidato, salterà l'eventuale quarto di finale, la gara di andata quantomeno. Vabbè, vediamo questa gag squallida di Tiziano Crudeli che prende la caramella. Sono intanto l'Atletico con Abbiati che però esce in, e blocca il pallone in uscita. Noi torniamo a seguire la partita, torniamo più che altro adesso tra pochi secondi vi daremo le formazioni appena più che altro le avrò perché non le ho prese sfortunatamente, quindi vediamo se riusciamo a entrare in possesso delle formazioni di questa partita, mentre c'è un'azione che rivediamo al replay di Bayern Monaco Arsenal con un fuorigioco però fischiato a svantaggio della formazione campione d'Europa in carica che è ancora sullo 0-0. Intanto al Vicente Calderon c'è l'Atletico Madrid in possesso del pallone, devo stare molto attento alla difesa del Milan, c'è un calcio di punizione per la formazione di casa, commesso fallo e da Essien, siamo sulla fascia laterale, mentre intanto vedo il duo il duo dei gufi in studio a Diretta Stadio, ovvero Tramontana Zuliani, che potete vedere brevemente in questa immagine. Sono anche vestiti a tema, tra l'altro, sono vestiti proprio di nero. Parlando di gufo, abbiamo anche il corvo, lo vedete, l'abbiamo appena inquadrato, ovvero il corno. Calcio di punizione in favore dell'Atletico, pallone ancora in area, girata, e Abbiati mette in calcio d'angolo. Credo che abbia toccato Abbiati, ma l'arbitro non sembra di questo avviso. Girata di Godin all'interno dell'area di rigore. Stavo cercando un attimo. Ok, perfetto. No, perché adesso hanno fatto il sito in italiano dell'UEFA, anche quello per prendere i documenti, e non ci capisco una mazza, perché hanno cambiato tutte le abbreviazioni e non so quale foglio è quello delle formazioni, quale è la cartella stampa, e quindi ci ho messo un pochettino ad arrivare praticamente a prendere il documento della partita di questa sera. Allora, arrivo, vediamo subito. Un attimo, dica.
Arrivo subito.
Ah, prego. Intanto diamo le formazioni delle squadre. Il Milan in campo con Abbiati in porta, Abate, Rami, Bonera ed Emanuelson in difesa, De Jong e De Siena a centrocampo, Tarot, Poli e Kakà i tre trequartisti, Balotelli l'unica punta. Attacca intanto l'Atletico di Madrid con il pallone controllato adesso da Juan Fran, il pallone dato in avanti proprio l'autore del gol, Diego Costa che deve arretrare un pochettino, il pallone indietro per Mario Suarez, pallone sulla destra per Juan Fran, ancora il pallone servito a un compagno, il cross verso il centro da parte di Gabi, palla che termina però lontana dalla porta, pallone vicino alla bandierina del calcio d'angolo, ancora però Atletico in attacco, 10-0-4 nel corso del primo tempo. Atletico di Madrid 1, Milan 0, gol di Diego Costa dopo 2 minuti e mezzo. Ancora l'Atletico che però perde il pallone, lo recupera un difensore del Milan, nella fattispecie Ignazio Abate, con il pallone che finisce in fallo laterale, rimessa credo affidata al Milan, battuta in questo momento. E dicevo, l'Atletico di Madrid che in porta ha Thibaut Courtois, in difesa Felipe Luis, Godin, Miranda e Juan Fran, a centrocampo Koke, Mario Suarez, Gabi e Arda Turan, Raul Garcia dietro l'unica punta che è Diego Costa. È un 4-4-2, però in realtà è un 4-4-1-1 con Raul Garcia più arretrato rispetto a Diego Costa. Le panchine con Seedorf in panchina per il Milan, ci sono Marco Meglia, Mattia De Sciglio, Muntari, Mexes, Robinho, Pazzini e Zaccardo, mentre invece con l'Atletico di Madrid con Diego Simeone ci sono Aranzubia, David Villa, Cristian Rodriguez, Alderweireld, credo la pronuncia, Insua, José Sosa e Diego. L'arbitro dell'incontro è il signor Clattenburg, arbitro molto capace della federazione inglese. Gli assistenti sono Beck e Burt, gli assistenti addizionali di area sono Mariner e Probert, il quarto ufficiale Jack Collin, il delegato UEFA invece è belga, al contrario di tutti gli altri elementi del sestetto arbitrale, e Roland Tiss della federazione belga. Attacca il Milan in questo momento, il pallone sulla sinistra con Emanuelson che serve in avanti a un compagno, della fattispecie Kakà tenta di dare il pallone verso l'area di rigore, c'è una buona possibilità per il Milan che però perde il pallone, attenzione che il Milan è sbilanciato, ma perde subito il pallone l'Atletico di Madrid, possibilità di contropiede ancora per il Milan al limite dell'area di rigore, ci cischia un pochettino la formazione di Seedorf, mantiene il controllo del pallone all'indietro adesso. La sfera servita verso un difensore, fattispecie mi sembra addirittura Bonera, il lancio lungo sulla destra per un compagno, nella fattispecie dovrebbe essere non Emanuelson ma dovrebbe essere Tarabt, il pallone all'indietro ancora per il Milan che avanza, ancora Emanuelson sulla sinistra, c'è Muntari dietro di lui, anzi credo che sia Sien più che Muntari, sì. il pallone all'indietro ancora, avanza la formazione rossonera, pallone per Mario Balotelli sulla sinistra, molto, molto defilato il numero 45, perde il pallone Mario Balotelli e lo recupera il Atletico Madrid che allontana la sfera dalla propria area di rigore, anche se con un po' di fatica adesso il Milan recupera il controllo della sfera per qualche istante, perché poi l'ultimo tocco è di un giocatore del Milan, il pallone finisce in fallo laterale. 12:42 nel corso del primo tempo, Atletico Madrid 1 Milan 0, Milan che tenta disperatamente di reagire, qui mi sa che stiamo vedendo ancora il gol, eccolo qui infatti, di Diego Costa dopo 2 minuti e mezzo, e qui possiamo meglio ammirare, si fa per dire, Rami che si addormenta e si perde Diego Costa che in spaccata va a mettere il pallone in fondo al sacco, per quello che al momento...
Ho finito di dire che Rami poteva essere uno degli elementi migliori di questo periodo del Milan.
Beh, lo è effettivamente, però purtroppo ho fatto un errore questa sera, però effettivamente... È uno degli elementi migliori in questo momento della formazione,
sì,
della formazione
vedete, sfera,
diciamo, nella pochezza generale, va detto anche questo. Sentiamo un secondo. Sentiamo un secondo Tiziano Crudeli.
Potervi fare quel gol, per cui non è presa poi.
Milan si deve svegliare un po', deve prendere fiducia nei propri mezzi. Pubblicità, ritorniamo subito. Subito. Postazione, no, niente, nulla di fatto. Pubblicità, ritorniamo tra.
Palla dell'Atletico Madrid in area di rigore. Attenzione, il controllo di Diego Costa che poi dà sulla sinistra a un compagno, nella fattispecie Felipe Luis. Felipe Luis ricontrolla la sfera, il cross è sul centro, allontana un po' a fatica un difensore del Milan, nella fattispecie credo sempre Rami. Mette il pallone in calcio d'angolo, 13:56 nel corso del primo tempo. Sventolano le bandiere bianco-rosse all'interno dello stadio Vicente Calderon di Madrid. Calcio d'angolo per Atletico Madrid. Dispongono i giocatori delle due squadre all'interno dell'area di rigore. L'assistente addizionale controlla che sia tutto in ordine all'interno dell'area di rigore. Vedo un mazzo di fiori addirittura vicino alla bandierina del calcio d'angolo. La battuta del corner con doppia finta da parte di un giocatore dell'Atletico, il cross è sul centro, allontana direttamente un giocatore del Milan, ancora però l'Atletico, il cross che si trasforma, va lontano molto di parecchio dalla porta difesa da Abbiati, palla direttamente sul fondo, rimessa in gioco in favore del Milan.
Concettino Eric?
Com'è?
Concettino Eric?
Ma già da un po', sai che io quando ho raffreddore mi porto dietro la tosse per un mesetto circa. La rimessa in gioco per il Milan, battuta adesso col colpo di testa di Essien a centrocampo, ancora Essien, batti e ribatti all'interno della traquardia avversaria. Accidenti, recupera il Milan. Buona l'idea per Balotelli che viene esteso, cartellino forse in arrivo per un giocatore dell'Atletico e calcio di punizione in favore del Milan. Scusatemi, fallo commesso da Miranda. Rivediamo l'intervento di Miranda, di ostruzione. Ho detto che Balotelli va anche un po' a prenderselo questo fallo, più che altro, che salta una buona mezz'ora prima del fallo. Comunque il fallo è netto da parte di Miranda. Calcio di punizione per l'Atletico Madrid, per l'Atletico. Cioè Balotelli direttamente sulla sfera, distanza è considerevole, vedremo se tirerà in porta direttamente il numero 45 del Milan. Parte Balotelli a conclusione direttamente sulla barriera. Ancora per Milan in attacco, c'è un giocatore dell'Atletico a terra e il pallone viene messo fuori direttamente dai giocatori del Milan. Protesta Balotelli, non si sa per quale motivo. Protesta forse con il compagno che non gli ha dato il pallone, mi pare di capire. Non so se anche tu hai questa impressione.
Come, scusa?
No, ho visto Balotelli che stava protestando a gran voce con qualcuno, forse addirittura col compagno, però non so spiegarlo.
Eccolo qua.
Andiamo a Mario Balotelli.
Intanto abbiamo. Come?
Dicevo, gli obiettivi di Balotelli era cazzo, gioca.
Mi pare di aver letto anche un porca puttana. Mi pare di aver letto.
Sì, una roba del genere.
Sì. Intanto ho qualche problema questa sera con la fruizione di contenuti, perché o non c'è l'audio o parte qualcosa, cioè una cosa un po' strana. Proviamo a sentire un attimo. Eccoli qua che si sentono malissimo.
Donnerone, sì. Mira come pide la camilla Clattenburg e ahí llama también rápidamente Juanfran a las asistencias. Ahí va el doctor Villalona a entrar a interesarse por el estado de Diego Costa, pero le han pegado el pelotazo.
Siamo collegati con la principale radio privata spagnola, che è Radio Cadena Ser, che sta trasmettendo ovviamente in diretta la partita all'interno del territorio spagnolo, con una storica trasmissione chiamata Carrusel Deportivo, che è praticamente il loro tutto il calcio minuto per minuto. La principale differenza tra Carrusel Deportivo e tutto il calcio minuto per minuto è che in Spagna sono molto più deficienti rispetto a noi. L'avevamo già sentito in passato. Si dicono che non si sente bene l'audio in radio e purtroppo non so come mai questa sera. Questa sera ho qualche piccolo problemino, magari durante l'intervallo proviamo a fare un piccolo riavvio e a vedere cosa succede. Non vorrei che ci sia qualcosa che non va con la scheda audio questa sera, magari con un riavvio riusciamo ad andare a posto. Comunque, attenzione intanto all'Atletico Madrid, il pallone che viene intercettato però da un difensore del Milan. recuperato però immediatamente anche dalla formazione di casa. Il pallone controllato adesso da Miranda, credo, no, da Juan Franda, chiedo scusa, numero 20. Pallone indietro per Gabi, il capitano dell'Atletico. Attenzione all'Atletico adesso in attacco. Bello l'1-2 verso l'area di rigore. Steso il giocatore dell'Atletico. Non c'è fallo secondo il direttore di gara. Fallo subito, credo, da Raul Garcia. E vediamo un pochettino. No, non era Raul Garcia, era il numero 6. No, va a cercarselo ampiamente. Anche se poi Bonera la manina gliela mette addosso. Però più,
sì, più diciamo che
è più Garcia che va a prendersi. È più Koke, anzi, che va a cercare il fallo. Che non
ha sentito la mano e appena l'ha sentita è andato giù.
Sì, sì, esatto. No, peccato, si è proprio lanciato nei confronti di Bonera. Però poi Bonera la manina effettivamente gliela mette.
Ho scoperto che in realtà, se ho letto bene, sia Milan che Atletico stasera giocano con lutto al braccio, nel senso che il lutto al braccio è dell'Atletico.
Sì.
Per commemorare il decimo anniversario
della strada, sì, degli attentati di Al-Qaeda, credo, esatto. Di 10 anni fa, sì.
Esatto, decimo anniversario oggi, e il Milan gioca con lutto al braccio insieme all'Atletico per questo motivo qua. Sì. Però non sto vedendo il lutto sulle maglie dell'Atletico, più che altro.
Non lo so, sì, effettivamente non vedo fasce nere, effettivamente neanche io. Forse per quello che c'era un mazzo di fiori prima vicino alla bandierina del calcio d'angolo.
Se devo parlare con Tasso, dico vabbè, qua le prendiamo subito.
Ecco. Attacca ancora l'Atletico Madrid con Juan Fran, il pallone in avanti verso un compagno, la scivolata provvidenziale da parte di Bonera, che mette ancora il pallone lontano dalla porta del Milan. Rimessa laterale in favore dell'Atletico di Madrid, battuta con Gabi, il cross verso il centro, allontana sempre Bonera. Bonera effettivamente non sta giocando malissimo fino a questo momento, contando che comunque una pezza la sta mettendo sempre anche lui in questo inizio quantomeno di partita. Ancora l'Atletico, il cross basso verso il centro, recupera il pallone Bonera che allontana la sfera. Siamo al 20:31 nel corso del primo tempo.
E il punteggio, fai le cose facili.
Il punteggio è di 1-0 per l'Atletico, mentre 0-0 a Monaco di Baviera tra Bayern Monaco e Arsenal. C'è un dislivello di 40 secondi circa tra i due campi, 20:49 a Madrid, mentre siamo al 21:30 in questo momento a Monaco di Baviera. Ancora il Milan che controlla la sfera. Pallone indietro verso Abbiati. Sulla sinistra il pallone controllato adesso da Bonera. Si va per via centrale con Rami. Il pallone sulla destra. Lancio lungo a cercare, credo, Tarapt, che però non può assolutamente arrivarci.
Oh, Tarapt è in questo momento, no, però Kaká, è comunque fuori partita.
Era Kaká comunque il giocatore per cui era il pallone. Io credo abbia portato sfiga per i Milan il fatto che abbiate messo il tricolore nel taschino, perché quella è la maglia col tricolore nascosto nel taschino, tra l'altro. Mentre Diretta Stadio ci offre il gol dell'Atletico di Madrid in questa ricostruzione alla PC Calcio 5.0, lo possiamo rivedere, il cross il cross verso il centro, e Diego Costa mette il pallone in spaccata in fondo al sacco. Stiamo un attimo i tifosi dell'Atletico, che comunque si fanno molto sentire. Credo per noi italiani è stata un po' una beffa sentire Seven Nations Army al momento del gol dell'Atletico di Madrid. Ha detto che è anche in molti altri stadi questo. Credo che sia, non voglio dire che sia tipo canzone ufficiale Champions, però comunque siccome si sente in quasi tutti gli stadi della Champions, potrebbe essere. Ancora il Milan adesso in possesso del pallone, Abate. Tarapt, ancora Abate. Tarapt, lancio lungo sulla sinistra. Kaká, avanza Kaká, fermato dal ritorno dell'Atletico. Corre la Milan che recupera la sfera in questo momento. Sulla destra dato da un giocatore in maglia rossonera. La fattispecie era Nigel De Jong. Ancora il Milan in possesso del pallone, c'è Balotelli un po' libero, però anche un po' defilato, non mi è servito. Ancora il Milan, forse che era un cross al centro adesso, torna verso il centro Tarap, il cross, ora il Milan in possesso del pallone, siamo sulla tre quarti, non riesce a trovare Varchi, la formazione rossonera ha chiuso molto bene l'Atletico.
Figurati, l'Atletico ha una difesa eccellente, se poi ti fa un gol subito si chiudono e a questo punto passare è difficile, sì. Difficilissimo.
Fermato intanto un giocatore del Milan, anche se Milan recupera il pallone subito, Abate, fischi del pubblico probabilmente per intimidire la formazione rossonera, o forse per, visto che aveva il pallone cacato, sono stato via in area di rigore, ovviamente viene spaccata da parte di Balotelli che chiede chissà cosa, non si sa cosa.
Ah, ma deve rompere le palle, vai e gioca.
E intanto cori d'amore dei tifosi spagnoli nei confronti del Milan, come potete sentire forse. Non sono neanche i cori migliori fatti da un pubblico estero. Rivediamo intanto quello che è successo. No, assolutamente non c'è niente nei confronti di Balotelli che scivola. C'è poi lo scivolato di un giocatore dell'Atletico di Madrid, ma scivolano assieme, non c'è contatto falloso. Comunque dicevo, non è il coro d'amore che abbiamo sentito poco fa da parte dei tifosi rossoneri, dell'Atletico Madrid, non è il coro migliore da parte di una tifoseria estera, perché qualche giorno fa i tifosi del Genk, squadra belga, si sono assolutamente superati. Credo che potremo sentirli forse tra qualche istante. Eccoli qua. Eccoli qua. Stonati come non so cosa, va detto anche questo, però.
Però meritevoli,
sì,
meriti.
Notevoli. Effettivamente. Torniamo in studio, torniamo con l'audio a Madrid per la partita. Siamo al 25esimo e 35 nel corso del primo tempo, mentre c'è stato un gol qualche secondo fa dell'Atletico Madrid, dell'Arsenal, annullato da parte del direttore di gara per posizione irregolare. Si rimane sullo 0-0 a Monaco di Baviera. Rimessa in gioco adesso guadagnata dall'Atletico, proprio sotto gli occhi dell'allenatore della formazione di casa, ovvero Diego Simeone, che tra l'altro penso viva la partita in modo abbastanza particolare, contando anche i suoi trascorsi ampi in maglia nerazzurra. Sorta di derby per Simeone, magari è andata la novità loro, magari di ritorno anche, almeno per il momento, almeno quantomeno la stanno vincendo in questo momento. Attenzione al Milan intanto. De Jong, il pallone sulla sinistra, ancora De Jong che tenta di dare il pallone verso l'area di rigore, arriva puntuale il raddoppio nei confronti di Kakà, il Milan perde il controllo del pallone, lo recupera però sulla linea di centrocampo. Un Milan che quantomeno possesso di palla ne sta facendo, però l'Atletico Madrid è chiuso, complice anche il vantaggio, molto bene dietro, non riescono a fare assolutamente nulla fino a questo momento gli uomini di Sedrafil. Cross intanto verso il centro, adesso da Kakà, il colpo di testa, il pareggio del Milan, avevo appena detto, Milan non riusciva a far niente, praticamente mi hanno smentito subito. Primo gol, sentiamo un attimo Crudeli. Eccolo il gol, lo possiamo rivedere.
Stavolta sono loro che hanno bucato.
Autorete, credo, tra l'altro, perché c'è la deviazione di un difensore dell'Atletico sul colpo di testa di Kakà. Abbastanza anche evidente, deviazione da parte di Juan Fran, che ha messo il pallone alle spalle del proprio portiere. Deviazione sfortunata. 1-1.
1-1 hanno bucato in difesa,
sì,
perché hanno lasciato loro un libero Kakà.
Poi è arrivato il gol,
sì,
del,
sì,
Milan, porti fortuna, vuoi parlare ancora?
No,
1-1, vedete che Tramontana deve aver detto qualcosa prima del gol. 1-1 a Madrid. Vediamo che adesso al Milan basta un altro gol per portarsi in vantaggio nel discorso qualificazione. Con l'1-1 passa ovviamente l'Atletico Madrid forte dell'1-0 dell'andata, col 2-1 per i gol in trasferta passerebbe la formazione rossonera. 28 minuti e 10 nel corso del primo tempo. Pallone indietro adesso per Bonera. De Jong, Bonera. Il capitano del Milan questa sera è Kakà, come ormai da un po' di tempo a questa parte. Ancora il Milan, il pallone indietro per Bonera, sempre appena davanti all'area di rigore rossonera. Pallone sulla sinistra per credo Emanuelson. Sì, Emanuelson in possesso del pallone. De Jong.
Forza, fate girare sto pallone un po'. Forza, forza. Non sono imbattibili sti qua.
Certo che per l'Atletico Madrid farsi battere da una squadra piazzata male in campionato come il Milan sarebbe effettivamente un'onta abbastanza grave, va detto questo. Non so come reagirebbero i media spagnoli. Meglio per noi italiani, ovviamente, un discorso di questo tipo, però. Ovviamente il dislivello, soprattutto a livello tecnico, quest'anno è tanto. Però il Milan è vero che, come sente la musichetta della Champions, si trasforma. Si sta trasformando un po' in ritardo questa sera, contando che dopo 2 minuti e mezzo avevano già preso il gol. Però quantomeno adesso si stanno ripigliando. Questo è intanto ancora il gol di Kakà. Bella azione tra l'altro del Milan, il cross da parte di Andrea Poli, il colpo di testa da parte di Kakà, che indica poi il simbolo del Milan sulla maglia. E qui vediamo intanto nelle immagini TV l'esultanza da parte di Clarence Seedorf. Purtroppo per quanto riguarda la Champions non abbiamo mai il commento di Mauro Suma. C'è quello invece di Pellegatti, credo, su Premium.
Per l'Atletico Madrid. Eccolo qui, Milan infatti. È leggero in questo momento. Vola leggero, perde la palla. È a un gol dalla qualificazione, come prima.
Sì, ho capito, ma anche un gol da prendere. Calma il gesto.
Adesso è un gol dalla qualificazione. Cambia molto adesso. 30 minuti. Risultato di 1-1. Kakà smoking bianco. Non segnava dal 6 gennaio, il giorno dell'Epifania, ma aveva segnato gol importante contro il Celtic, con Balotelli che parla con Mark Clattenburg. Viene avanti ancora la formazione, o ancora dopo tanti minuti viene avanti l'Atletico Madrid, che adesso sta tremando. Signori, il Milan alla caccia dell'impresa. Viene avanti, attenzione, però
sempre cronaca epica per le gatti, cioè, come se stesse parlando dell'Eneide, no? Cioè,
sì, esatto,
o dell'Odissea in questo caso, che forse è più indicato come paragone.
Lui ha fatto spesso paragoni con Odisseo e con non lo ricordo ancora.
Sì 31-11 nel corso del primo tempo. Atletico Madrid 1 Milan 1. Diego Costa al terzo e come si chiama? Non so perché mi segnala intanto problemi per quanto riguarda Skype. Buonasera avvocato intanto. Sento armeggiare come sempre di microfono. Mentre intanto il pallone termina oltre la linea di fondo, sarà rimessa dal fondo in favore del Milan. Mentre vediamo Simeone che si dispera, non si sa per cosa, comunque forse per alcune cose viste dai suoi in campo. Buonasera avvocato.
Vinceremo stasera.
1-1 sta facendo la partita. Non la sta seguendo, presumo.
No, in realtà sì, ma sto facendo anche altro, quindi sono un po'.
Ok.
Però mi seguo.
Cioè, intanto è stato un fallo. Calcio di punizione per Atletico Madrid, fallo commesso da Essien ai danni di Raul Garcia. Calcio di punizione per Atletico. Non armeggi col microfono perché fa un rumore.
Sto sistemando gli occhiali. Se non mi sistemo gli occhiali, è inutile che stia qua a scrivere.
Questo è anche vero, però anche faceva un rumore veramente molto fastidioso. Quindi adesso intanto vedo di tornare più che altro con l'altra partita, perché sto seguendo entrambe le partite. Qui siamo ancora, credo, sullo 0-0 tra Bayern Monaco e Arsenal. Infatti 33-25 nel corso del primo tempo all'Allianz Arena di Monaco, anche se adesso il Bayern è in attacco. Il pallone verso il centro, pallone che termina poi sul fondo e sarà calcio d'angolo, credo, per la formazione di casa. Ancora il Atletico intanto in possesso del pallone.
Non è fallo, alzati.
No, infatti non è fallo, sta ancora attaccando l'Atletico Madrid. Il pallone spedito verso il centro da parte di Filipe Luis. Non ci può arrivare assolutamente Arda Turan. e quindi sarà rimessa laterale per il Milan. Battuto lì da fallo laterale, possibilità di contropiede per il Milan, attenzione a Kakà da Balotelli, un po' troppo lungo il pallone, è l'uscita da parte di Courtois che controlla bene il pallone, si guadagna una rimessa dal fondo.
Eric, scusa, fuori contesto, quando è che riapri il mercato di riparazione del fantacalcio su Fantagazzetta?
Lo riapro appena faccio i calcoli, cioè più tardi.
Ok, no, perché dovrei vendere Strootman, sai com'è?
Sì.
È successo questo piccolo problema che...
che lo terrà fuori fino ai mondiali, cioè fino anche dopo i mondiali, quindi.
Se va bene.
Bisogna vedere il... Pare che se la cavi con 6 mesi alla fine, però... bisogna... bisogna anche vedere poi come ritorna, logicamente. Comunque il problema non è assolutamente di poco conto.
No, ma dice 6, ma c'è chi dice 9 addirittura.
Sì. 9 è probabilmente il peggiore dei casi. Ma penso che sia magari una via di mezzo, dai 6 ai 9 mesi, quindi un 7 mesi probabilmente.
E beh.
Più che altro il discorso è, se veramente sono 9, se nel caso peggiore, se veramente sono 9 mesi, poi la Roma deve tornare comunque sul mercato, perché comunque sono in inferiorità numerica e devono farsi tutta la prima fase della Champions. Attenzione intanto al Milan, il pallone per Emanuelson sulla linea di fondo, il cross verso il centro, allontana di testa un difensore dell'Atletico, guadagna un calcio d'angolo in Milan che forte del gol sta premendo verso la porta difesa da Courtois.
Mi sembra incredibile dirlo, ma forse si può fare.
Calcio d'angolo per il Milan.
Chi ha segnato del Milan?
Kakà. La battuta corta di Emanuelson del calcio d'angolo, il cross che arriva verso il centro, colpo di testa, colpo da zona molto sicura da parte di Kakà, colpo di testa veramente da due passi di Kakà che mette alto.
Testa di Kakà, era abbastanza libero sul cross di Tarab e palla alta sopra la traversa,
sì.
Questa è un'altra palla gol, questa era una palla gol, Kakà che si era liberato della marcatura, colpo di testa appena alto sopra la traversa. 36.
Ah, anche Seedorf, il disappunto di Seedorf che comunque applaude, il Milan c'è, seconda palla gol,
il Milan c'è,
e voi notavate un silenzio da questa parte dello studio.
Sarà un'impresa per giocare.
Torniamo a seguirla direttamente da qui la partita del Milan, mentre a diretta stadio come sempre si svacca un pochettino, ma è anche lo stile della trasmissione. 8:30 alla fine del primo tempo. Parlando di svacco, proviamo a sentire un attimo gli spagnoli cosa dicono.
Arriva del milagro.
Non può essere che terremati Kakà de cabeza nella frontale dell'area pequeña, stava ben collocato l'equipo, però ha llegato Kakà por arriba, remate peligroso nel corner che ha sacato in corto. Bueno el centro y Kakà en la frontal del área pequeña por encima, pero por muy poquito por encima.
Describiendo el calcio d'angolo de poco.
Empate a uno, quedan 10 para que se acabe la primera parte. Sigue clasificado el Atlético. Tranquilidad en el Múnich. Bayern 0, Arsenal 0, clasificado el Bayern.
Así que vamos 1-1. 1-1, 1 y 1. 11. Claro. La 11. La 11 te recuerda algo muy importante. Mañana mismo por la mañana, en cuanto te levantes, vete a tu vendedor de la 11 y pídele que te dé.
Sono partiti dal risultato di 1-1 e sono andati a fare una marchetta per lo sponsor. Questi sono la 11, perché il punteggio è 1-1, sono 2-1 vicino, l'hanno paragonato alla 11. Attenzione intanto al Milan. De Jong, pallone sulla sinistra, deve arretrare molto un giocatore del Milan, nella fattispecie credo Emanuelson, ancora
SN. A che minuto sei, per così?
37:42 io faccio qui sul...
Sì, cazzo.
Tu sei a?
Sì, niente.
Lei è in ritardo di parecchio, mi par di capire.
Sì.
Tipo quanto in ritardo? 22
secondi.
Ah, vabbè, cerchi altri canali per vedere la partita.
Era per seguire con voi, insomma.
Sì. Ci sono molti canali sul web che stanno trasmettendo la partita. Cerchi uno e cerchi quello con un ritardo minimo.
È una cosa che non volevo dire.
Lei non ha l'abbonamento a una pay TV, quindi
no, no.
Quindi deve fare dirsi sta virtù. Sa com'è?
Decisamente sì.
Mentre intanto c'è un giocatore dell'Atletico a terra che deve aver preso un colpo. Protestano a gran voce i giocatori dell'Atletico nei confronti di Balotelli. Si rialza fortunatamente Raul Garcia. Vediamo che è successo. No, è De Jong che ha dato una manata, vediamo. Sì, una manata, non non mi pare cattiva, anche se Simeone ha protestato e i giocatori dell'Atletico hanno protestato a gran voce dalla panchina. Non mi pare però passibile di gravi provvedimenti disciplinari nei confronti di De Jong, anche se adesso Klattenburg sta parlottando con il giocatore in maglia dorata. C'era dato prima nel possesso di palla, era 65% per il Milan, 35% per l'Atletico. Calcio in punizione comunque per Atletico Madrid. Il pallone verso l'area di rigore, allontana la difesa del Milan assolutamente senza problemi, anche se adesso Essien si addormenta un pochettino e recupera il pallone l'Atletico. Pallone in area di rigore, pasticcia un pochettino la difesa del Milan, attenzione ancora l'Atletico con il controllo da parte di Raul Garcia, il pallone all'indietro adesso a centrocampo. Mario Suarez crede in possesso del pallone, il lancio lungo, conclusione deviata, la palla in gol. Il gol dell'Atletico Madrid, conclusione molto fortunata dal limite dell'area di rigore con deviazione, e il Milan è in svantaggio. Sentiamo diretta stadio.
Tiro deviato, gol della scavalca e prende in controtempo Arda Turan.
Arda Turan ha segnato, sì.
Tiziano, ma è incredibile veramente.
Un tiro da fuori senza grandi pretese. Deviato da tre.
Lo rivedremo tra poco il gol.
E si infila per carità di Dio, sinistra per la porta di Abbiati.
L'Atletico non sta giocando male, però ragazzi, per tiro da fuori.
Sì, stati molto fortunati.
Tiro da fuori.
Vediamo, specialmente su questo tiro.
Adesso lo rivediamo.
Onestamente molto molto fortunata qui la formazione spagnola.
E inganna Abbiati e si infila la sua sinistra.
Questo è il classico gol della domenica, solo che di solito ti viene un gol della Madonna. In questo caso è un tiro molto fortunato da parte di Arda Turan. C'è la deviazione che non ho visto di chi fosse, onestamente. Forse di Rami, vediamo.
Ha picchiato addosso, ha preso una strana.
Vediamo. Forse Rami ha toccato
ancora una volta.
Sto rivedendo ancora il gol. Sì, è lui, Rami, che mette il pallone involontariamente in fondo al sacco. Sì, numero 13, proprio lui. Quindi è suo il, diciamo, la deviazione. È sua la deviazione che ha messo il pallone involontariamente alle spalle di Abbiati, deviazione netta da parte di Rami con Abbiati assolutamente incolpevole. Ripetiamo, gol della domenica. Parlando di gol, questo invece è il gol del Milan di qualche minuto fa, il colpo di testa di Kakà. Lo rivediamo ancora nella grafica di PC Calcio 5 usata da diretta stadio. La bella comunque l'azione per Poli, che poi ha crossato il pallone verso il centro. Kakà con deviazione da parte del giocatore Lassa, attenzione dell'Atletico, mentre intanto l'Atletico, parlando dell'Atletico, va vicino al gol del 3-1 con Raul Garcia. Applausi di Simeone dalla propria panchina. Rivediamo quello che è successo. Posizione regolare di un giocatore dell'Atletico, il cross verso il centro, rovesciata molto molto bella, molto spettacolare. Il cross era stato di Juanfran, la rovesciata da parte di Raul Garcia con il pallone che è finito lontano non di molto rispetto alla porta difesa da Abbiati. Veramente uscita di niente, veramente.
Questo sì, veramente un gol della Madonna.
È veramente uscita di niente, sì. Qui in questo caso sfortunato l'Atletico. La fortuna che ha avuto prima non l'ha avuta in questa azione, che avrebbe forse solo per il gesto tecnico meritato sorte migliore. 43-18 intanto a Monaco di Baviera, sempre 0-0 tra Bayern Monaco e Arsenal. Mentre invece 42-46 al Vicente Calderón di Madrid, Atletico Madrid 2, Milan 1. Questo è il punteggio di questa sera. Milan che adesso deve fare altri due gol per passare il turno, deve vincere 3-2 la formazione rossonera. Ovviamente ipotizzando mancanza di altre segnature da parte dell'Atletico Madrid. Atletico Madrid che ha dimostrato grande cinismo fino a questo momento, se vogliamo usare questo termine. Due tiri, due gol per la formazione di Diego Simeone, tre tiri anzi se vogliamo, due gol contando il tiro di poco fa, arrivato però dopo la seconda segnatura da parte dell'Atletico. Mentre invece il Milan, che va detto, grandi occasioni non ne ha avute fino a questo momento, a parte il gol, perché comunque tiri in porta il Milan non è che ne abbia fatti
fino alla fine. Il Milan ha tenuto sicuramente di più palla, però l'Atletico è stato più pericoloso quando ha avuto le sue,
certo,
occasioni.
Sì.
E poi vabbè, due tiri, due gol si spiegano abbastanza da soli, mi sembra.
Sì, sì, decisamente. Seguiamo con l'azione dell'Atletico, 3 contro 5, ancora la formazione spagnola in possesso del pallone, conclusione ancora deviata questa volta però Abbiati, non si fa cogliere impreparato, non che prima si sia fatto cogliere impreparato, però la conclusione era debole, nonostante la deviazione, debole e raso terra, parata facile da parte del portiere del Milan. Ancora il Milan in possesso del pallone. Con l'Atletico che recupera però la sfera impedendo l'azione offensiva del Milan, vedremo quanto sarà il tempo di recupero. Mentre a Monaco è già iniziato il tempo di recupero, c'è un calcio d'angolo in favore del Bayern Monaco. Messo in gioco intanto per l'Atletico, battuto il calcio d'angolo intanto dal Bayern. Arriva un cross verso il centro, lontana la difesa dell'Arsenal, mette attenzione all'Atletico Madrid che ancora attacca, c'è un po' di spazio sulla sinistra, Milan che adesso deve assolutamente chiudersi, pallone sulla linea di fondo, il cross verso il centro, Abbiati in due tempi con un giocatore dell'Atletico vicino, rischiosa la manovra da parte del portiere del Milan, mentre finisce il primo tempo in questo momento a Monaco, anzi sta per finire il primo tempo, un minuto di recupero finisce proprio in questo istante, mentre minuti di recupero a Madrid sono ben 3, quindi si andrà avanti fino al 48esimo. Squadra a riposo invece a Monaco di Baviera, Bayern Monaco e Arsenal ferme sullo 0-0. Balotelli a terra intanto vicino alla linea laterale. Balotelli che va detto fino a questo momento non è che abbia combinato granché, vediamo quello che è successo, se fosse uno sgambetto non volontario mi sembra, da parte di un giocatore dell'Atletico, è andato sul pallone. Balotelli intanto cammina perché il pallone è affidato al portiere dell'Atletico Madrid, Courtois. Il rinvio da parte di Courtois, colpo di testa che arriva da parte di un giocatore del Milan, la possibilità di contropiede, attenzione a Balotelli che sfugge al controllo di un difensore, Atletico Madrid che però allontana la sfera. Siamo a metà quasi del tempo di recupero, sono 3 minuti di recupero sanciti, siamo a 1:25, quindi manca un minuto e mezzo, ammonito ecco. Intanto credo Kakà,
no, Balotelli per proteste,
Balotelli per proteste? Ma dai, una cosa nuova. Ammonito, era diffidato tra l'altro, e salterà la prossima partita o, in caso di mancata qualificazione, la prima partita della prossima competizione europea che farà il Milan, qualunque essa sia.
Quale competizione europea, scusa?
Prossimo anno magari no, però penso che la cosa venga... Beh, se Balotelli va in un'altra squadra, Balotelli andasse in un'altra squadra, la squalifica se la porta dietro, logicamente.
Ma se il Milan l'anno prossimo non gioca le competizioni europee, ma non è che il Balotelli aspetta la prima partita europea personale per in cui è convocato per...
Se vai in una... Sì, secondo me se la porta dietro invece.
Ma lui se la porta dietro, siamo d'accordo. La prossima stagione lui gioca in una squadra che non gioca le coppe europee.
Cioè il Milan,
sì. Esatto. Credo che comunque la sconti lì.
Non credo. Non so come funzionano queste cose.
Interessante, un secondo.
Intanto seguiamo gli ultimi secondi di primo tempo, perché ne mancano 20 alla fine del primo tempo. Ancora l'Atletico Madrid in possesso del pallone. Ultima azione per la formazione di Simeone. attende, credo, a questo punto solo il fischio finale da parte del direttore di gara Clattenburg. Attenzione però al Milan che recupera pallone, contropiede del Milan, il pallone per Balotelli sulla sinistra, perde il pallone, ci cincischia molto Balotelli, non buona qui la gestione di palla da parte del numero 45, pallone che viene allontanato dalla difesa dell'Atletico e finisce qui il primo tempo alla Vicente Calderon, finisce 2-1 per l'Atletico Madrid il primo tempo, i gol di Diego Costa al terzo minuto, il pareggio di Kakà al 31esimo e poi al, mi sembra, 40esimo il 2-1 di nuovo da parte dell'Atletico Madrid con la conclusione di Raul Garcia deviata deviata dalla difesa, di Arda Turan, al terzo Diego Costa, al 27esimo Kakà e al 40esimo Arda Turan con deviazione per quello che è al momento il punteggio, che è Atletico Madrid 2 Milan 1. Un primo tempo molto strano, primo tempo giocato anche non male da parte del Milan, con tanto possesso palla, poche conclusioni, ma comunque tanto possesso palla, Atletico Madrid imbrigliato in difesa nel momento in cui era arrivato il pareggio da parte del Milan, poi poco dopo è arrivato, anzi dopo una decina di minuti al 40esimo è arrivata poi la conclusione molto fortunata da parte di Arda Turan che ha riportato in vantaggio la formazione dell'Atletico, due tiri, due gol, poi c'è stata anche una rovesciata da parte di Raul Garcia con il pallone finito non di molto lontano dalla porta, difesa da Abbiati. Molto sfortunato il Milan, molto cinico direi l'Atletico, Dario.
Sfortunato non saprei, perché il Milan non è che abbia costruito così smisuratamente gioco e calcio, voglio dire, ha avuto queste due occasioni, una l'ha messa dentro, una no, ma ha combinato poco altro l'Atletico,
tanto possesso palla, fine, quello sì.
Alla fine l'Atletico si è chiuso anche molto bene in difesa, ma non a caso ha la miglior difesa del campionato spagnolo, è la miglior difesa della Champions insieme al Chelsea, o il secondo solo al Chelsea, quindi è un'ottima difesa. Il Milan ha fatto tantissimo possesso, ma è andato ha combinato proprio poco. L'Atletico ha avuto due occasioni, due gol, e ragazzi, uno è stata una botta di culo, facciamo capirci.
Queste le statistiche ufficiali del primo tempo, intanto direttamente dalla grafica ufficiale, 62% Milan, adesso ci viene tolta purtroppo, 62% il Milan, il possesso palla 38% l'Atletico Madrid, 3 tiri in porta per parte, i tiri totali sono 5 dell'Atletico mi sembra e 4 del Milan o viceversa, non cambia alla fine molto. Allora, interrompiamo lo stream per una decina di minuti, torniamo con il secondo tempo, tempo di riavviare il sistema perché c'è qualcosa che non va con la scheda audio, ritorneremo con il secondo tempo di Atletico Madrid Milan e di Bayern Monaco Arsenal, 0-0 il punteggio alla Lanzarina, 2-1 invece a Vicente Calderon, tra una decina di minuti, a tra pochissimo, grazie. Secondo tempo di Atletico Milan che è iniziato da una trentina di secondi e già l'Atletico Madrid ha avuto un'occasione qualche secondo fa con una conclusione che ha attraversato tutto lo specchio dell'area di rigore del Milan con comunque se nessun particolare pericolo per la formazione rossonera. Attenzione però al Milan subito in area di rigore dall'altra parte, niente di fatto con la difesa dell'Atletico che adesso va a recuperare. Adesso torniamo anche in studio con le immagini direttamente della nostra diretta, eccoci qua, adesso riprendiamo la diretta video mentre adesso cerco di contattare i miei compagni di avventura per questo secondo tempo delle partite. Si gioca da 2 minuti e 15 invece a Monaco di Baviera con Bayern Monaco e Arsenal ferme ancora sullo 0-0. Ritroviamo Dario Dilloni, buonasera dottor Dilloni.
Buonasera un cavolo, comunque buonasera.
Perfetto, sempre di buon umore lei dottor Dilloni.
Guarda, questa squadra qua mi mette sempre un'allegria.
Sì, c'è stato un cambio tra l'altro nel Milan all'inizio del secondo tempo, cambio che però mi è sfuggito.
È uscito Balotelli?
No, credo di no, adesso vedo chi c'è, perché ho visto, no, è uscito Tarapta ed è entrato Robinho per la precisione, questo è il cambio che ha fatto.
Come, scusa, ripeti?
È uscito Tarapta ed è entrato Robinho.
Buonasera a tutti.
Ecco, è andato via, ha abbandonato la diretta della... Della puntata, va bene.
Scusate,
prego,
scusate,
prego.
Un attimo di sconforto. ma come fai? Scusate, aspetta un secondo, la reazione in diretta. Papà, è uscito Tarapta, è entrato contento. Felice.
Immagino. Il Atletico con la conclusione che finisce lontana non di molto dallo specchio da parte di Gabi, traversa forse anche con il giocatore atletico che è rimasto a terra. Adesso vediamo di capire bene quello che è successo. Sì, conclusione da parte, mi sembra, di Gabi.
È morto qualcuno?
Com'è?
Dico, è svenuto qualcuno?
Sì, il giocatore dell'Atletico che è fermo a terra in area di rigore. 2 minuti e 53 sul cronometro, rivediamo intanto quello che è successo poco fa. Sì, è Kakà che si è strattonato con Juanfran, ha preso anche una pallonata, mi sembra, Juanfran, vediamo. Sì, ha preso una pallonata in faccia abbastanza importante. Intanto qualche problema di segnale per quanto riguarda la webcam. Vediamo se riusciamo a quantomeno a risolvere la situazione, perché più che altro ho un fuorisincro abbastanza importante, quindi adesso devo risolvere la cosa. Ecco, togliendo un attimo la diretta, magari va a posto. Vediamo un pochettino se adesso la situazione va a migliorare. Credo di sì. Eccoci anche in diretta video. C'è stato un piccolo problema, piccolo problema di segnale, sperando che di non averlo dopo poi per la diretta del wrestling, che inizieremo alle ore 23 su tuttowrestling.com. Dottor Benz è sparito, mi pare di capire.
Sì, esatto.
Eri tu quello che doveva sparire, invece è sparito lui, sostanzialmente.
Perché devo sparire io?
No, sei andato via tu dopo che ti ho annunciato la sostituzione fatta da sé.
Sì, ma volontariamente per lo sconforto.
Quello intendo, sì, lo so che è per lo sconforto. Mentre intanto non si sblocca la situazione a Monaco di Baviera, 5 e mezzo nel corso del secondo tempo. Bayern Monaco e Arsenal sono fermi sullo 0-0, partita che non si schioda neanche a Madrid da questo 2-1. Milan che è chiamato a una rimonta molto molto importante, deve fare due gol. La formazione rossonera, sentivo nell'intervallo Sky con Caressa che diceva, ha chiuso praticamente lo studio dell'intervallo dicendo: Balotelli ha 45 minuti per far vedere che è un giocatore che conta. Attenzione intanto l'Atletico Madrid.
Balotelli ha 45 minuti per far vedere che è un giocatore, perché finora si è rivelato un mezzo giocatore, se permetti.
In Coppa quest'anno come si è comportato Balotelli? Non mi ricordo quanti gol ha fatto, non ne ha fatti molti, mi sembra, però.
Dunque, ne ha fatti uno o due col PSV nel preliminare.
Sì.
Attenzione.
Sono entrato l'Atletico Madrid con il pallone che viene messo in a calcio d'angolo da un giocatore del Milan, dicevi?
Dunque, io ne ricordo sicuramente uno con l'Atletico PSV dove nel preliminare, mi ricordo perché era San Siro.
Sì.
E poi onestamente non mi ricordo molto altro, in tutta onestà.
Sì, quello all'andata in Milan PSV con il calcio di rigore contestato al Milan.
Ah sì, giusto. Allora un altro al ritorno. Mazza, quanto è grosso il mio.
Sì. Quanto è brutto anche, aggiungerei.
Che brutto, già.
Il cross verso il centro, Abbiati di pugno. Pallone resta lì, ma c'è fallo. Carica ai danni del portiere del Milan, a calcio di punizione in favore della formazione rossonera. Epiloghiamo quindi le formazioni, appurato che l'Atletico Madrid non dovrebbe aver fatto cambi durante l'intervallo. Il Milan con Abbiati in porta, Bate, Rami, Bonera, Emanuelson in difesa, De Jong e Siena a centrocampo. I tre quartisti sono a questo punto Robinho, Poli e Kakà. L'unica punta invece è Mario Balotelli. 4-2-3-1 quindi per il Milan. L'Atletico risponde con Courtois in porta, Felipe Luis, Godin, Miranda e Juanfran in difesa, Koke, Mario Suarez, Gabi, Arraturan a centrocampo, Raul Garcia dietro Diego Costa, unica punta della formazione di casa, con Atletico in vantaggio per 2-1. Aveva vinto l'andata per 1-0. Milan che adesso è chiamato a fare due gol. Attenzione intanto al Bayern Monaco in area di rigore, un'azione molto cincischiata da parte della formazione di casa, allontana a fatica i giocatori dell'Arsenal. Azione di contropiede adesso della formazione inglese, anche se il Bayern Monaco è rientrato subito con 7 giocatori dietro la linea del pallone, quindi azione che viene interrotta in questo momento. Una situazione di 7 contro 2 del Bayern Monaco contro gli attaccanti dell'Arsenal. Bayern Monaco che tra l'altro era arrivato a questa partita benino, battendo il Wolfsburg sabato per 6-1. Attenzione intanto al Milan con brivido da parte del portiere Courtois. Mi sembra di capire che sia anche migliorato il possesso palla in questi primi minuti, perché era tipo 62-38, adesso, se ho letto bene, era 51-49 per il Milan, quindi
segno che l'Atletico Madrid sta facendo molto più possesso palle in questa prima fase del secondo tempo. Dicevo che il Bayern Monaco era arrivato benino alla partita di questa sera, perché era andato sotto con il Wolfsburg, ma si è poi vendicato facendogliene 6, di cui 5 nel giro di un quarto d'ora. Quindi ulteriore testimonianza di due cose: uno, quanto sia ridicolo il campionato tedesco, perché se il Bayern Monaco il Bayern Monaco ha una media gol spaventosa, la formazione di Guardiola. Due, nonostante sia ridicolo per quanto riguarda la lotta scudetto, intanto il Bayern Monaco che passa in vantaggio il Bayern Monaco al nono minuto del secondo tempo. Il gol è dello scalatore di maiali, ovvero Bastian Schweinsteiger, che porta in vantaggio la formazione di casa. Tra poco rivedremo il gol, 9 minuti e 16 nel corso del secondo tempo. Festeggiano i tifosi della formazione di Cla. Proviamo a sentire un attimo l'audio dello stadio dell'Allianz Arena. C'è il giocatore del Bayern Monaco a terra, rivediamo questo intanto il gol. Molto bravo Schweinsteiger a cogliere il buco all'interno della difesa dell'Arsenal, molto bravo di peraltro anche il compagno che è Ribéry a dargli palla. Un gioco da ragazzi poi per Schweinsteiger, mettere il pallone in fondo al sacco per il vantaggio del Bayern Monaco. Vediamo quello che è successo.
Tanto Raul Garcia, anzi no, Diego Costa ha tentato una mezza rovesciata in area.
Sì, ha colpito la testa di Rami alla nuca più che altro.
Sì, esatto.
Secondo gol in 5 partite per Bastian Schweinsteiger in Champions League. Il colpo è notevole preso da Rami. Quindi vantaggio del Bayern Monaco, lo correggeremo in grafica per qualche istante, al decimo minuto e 12 nel corso del secondo tempo. Ricordiamo situazione che adesso vede il Bayern Monaco avanti 3-0 nel punteggio complessivo, ha vinto 2-0 effettivamente la gara di andata. Ricordiamo che domani sera saremo in onda dalle 20:40 per raccontarvi le altre due partite di questa settimana di Champions League. Sono due partite, va detto, sulla carta abbastanza chiuse, perché abbiamo Barcellona-Manchester City, con il Barcellona che aveva vinto all'andata per 2-0 in trasferta, quindi Barcellona che parte con un vantaggio molto molto ampio. Ma parlando di vantaggi molto ampi, parlerei anche del Paris Saint-Germain, che l'andata ne aveva fatte tipo 6, se non ricordo male, con il Bayer Leverkusen, quindi qui punteggio assolutamente chiusissimo, mentre intanto pareggia l'Arsenal a Monaco di Baviera con un gol meraviglioso, tra l'altro, da parte del numero 9 della formazione di casa. Adesso tra poco vi faremo vedere il gol. Un siluro dall'interno dell'area di rigore, palla all'angolino, e quindi 1-1 per Bayern Monaco Arsenal, con un errore difensivo, più che altro è caduto a terra il numero 21 Lam, e poi dal proseguimento dell'azione che possiamo vedere adesso. Sì, qui c'è un fallo anche abbastanza evidente da parte del numero 9, in questo missile sul primo palo da parte di questo giocatore dell'Arsenal, che non riesco purtroppo a identificare perché intanto non riesco a leggere il nome. Conclusione, palla in fondo al sacco per il pareggio dell'Arsenal. Bayern Monaco 1, Arsenal 1, gol di Podolski, ecco, non riuscivo a leggere il nome, Podolski, che pareggia il conto per l'Arsenal. Mi sembra che ci sia un fallo evidente di Podolski su questa azione, comunque l'arbitro non è stato di questo avviso. 1-1 quindi tra Bayern Monaco e Arsenal. Al gol di Schweinsteiger risponde praticamente subito Podolski. Arsenal che deve farne a questo punto altre due per passare il turno, perché con il 3-1, attenzione intanto l'Arsenal che è già di nuovo nell'area di rigore avversaria, partita che si è accesa all'improvviso a Monaco di Baviera, all'Allianz Arena, che ricordiamo per motivi di sponsor nei documenti ufficiali dell'UEFA viene nominata Fußball Arena. Sono intanto al Milan con l'uscita da parte di Courtois,
il posto dove si gioca a calcio.
Sì, c'è una, per dire, anche l'Emirates Stadium per esempio ha un altro nome magari l'Emirates Stadium no, perché l'Emirates credo che sia uno sponsor della Champions League. C'è uno stadio della Champions che ha praticamente il stadio dove si gioca la Champions League che ha il nome di uno sponsor della Champions League, e allora non lo oscurano, praticamente viene regolarmente nominato nei documenti ufficiali dell'UEFA.
Intanto vorrei che fosse qui per assistere allo sconforto di mio padre.
Puoi girare la telecamera se vuoi, possiamo vederlo.
Ma guarda, no, beh, in questo momento è abbastanza tranquillo, però devo dire, lo sconforto di mio padre nel vedere una squadra. Continuo a ripetere: non abbiamo centrocampo. Non abbiamo centrocampo.
Fosse quello il problema. Fosse quello l'unico problema, più che altro.
No, Milan. D'accordo, però è. Insomma, continua a ripetere, non abbiamo
con tutto rispetto,
abbiamo
il vostro centrocampo è composto da De Jong e Sien, con tutto rispetto per De Jong.
Porca miseria, senso, non è esattamente la Lega del Fosforo, eh.
No, ho capito, però sono giocatori che, specialmente Sien, che insomma non sono più di primissimo pelo, detto questo.
No, d'accordo.
Giochiamo intanto nel Bayern Monaco, esce Götze ed entra Kroos al 14° minuto e qualche secondo nel corso del secondo tempo. Tanto, oh, arriva, ecco, giustamente per rincarare la dose, guardate che arriva, adesso lo aggiungiamo alla comunicazione.
Buona serata a tutti.
Figurati, buonasera.
Vado a migliori destinazioni, dottor.
Esatto,
Menardi.
Buonasera, dottor Menardi.
Allora, buonasera. Acceso adesso sono partito.
Sì.
Dottor Denardi, lei si vergogni?
Sì, ma ha visto Rofino a questo momento?
Ma perché? Ma una squadra che gioca con una maglia del genere non merita di essere eliminata da ogni competizione mondiale.
Vabbè,
sono assolutamente d'accordo con lei.
La maglia Golden Shower del Milan, insomma, merita, esatto, anche abbastanza rispetto. Tutto sommato, dai, per il coraggio, più che altro. Attenzione al Milan che attacca. Balotelli fermato da tre giocatori, fallo, sembrava che avesse preso il pallone. Comunque calcio di punizione per il Milan da buona posizione, fallo di Arda Turan, autore del secondo gol. Rivediamo se ha preso il pallone o no. No, non ha preso assolutamente il pallone, no, fallo netto. Infatti calcio di punizione,
è facile capire se su Balotelli hanno fatto davvero fallo, se non si lamenta gli hanno fatto fallo.
Ah, okay. Beh, insomma, si lamenta anche quando glielo fanno, eh. Ho detto questo.
Beh,
è abbastanza un lamentone, Balotelli in campo.
Sì, esatto. Andrebbe bene all'Inter, squadra di piangine. Ah, ma si è già giocato.
Abbiamo già avuto.
Hanno già dato, da che punto di vista, e non mi pare sia lasciato particolarmente bene Balotelli con l'Inter.
No, esatto.
C'è una maglia calpestata che credo sia ancora presente allo stadio San Siro. Punizione per il Milan, parte, credo, Balotelli. La conclusione di Balotelli, palla alta, sopra la traversa, con deviazione, sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Milan quando siamo a 4/6 di partita completata, siamo al 60°, manca mezz'ora. Punteggio 2-1 per Atletico Madrid, mentre a Monaco di Baviera 1-1 tra Bayern Monaco e Arsenal. Calcio di punizione per il Milan, il pallone verso il centro, facile preda di Courtois, troppo sul portiere questo calcio d'angolo.
No, bello.
Vabbè, almeno ho provato a dare l'alta centrale, hanno sbagliato un po' la mira. Sai che io ho un odio naturale per i calci d'angolo non battuti forti verso il centro.
Beh, ma sfondi una porta aperta. Io i calci d'angolo corti li abolirei per legge.
Sì, ok. 8 tiri totali a 5 in questa partita per Atletico Madrid.
Perdila adesso.
Infatti l'ha persa, l'ha dato ascolto. Il pallone controllato dall'Atletico Madrid. Pallone sulla sinistra per Felipe Luis. Felipe Luis gli si va contro un giocatore del Milan, infatti specie abbatte. Il pallone per Arda Turan, ancora all'indietro per il controllo di palla da parte di Gabi. Ancora il Atletico Madrid in possesso del pallone, deve un po' arretrare il suo raggio d'azione. Controllo ancora da parte di Felipe Luis. Il pallone per un compagno, c'è un po' di spazio per Arda Turan. Pallone all'indietro per Gabi. Ancora Atletico che insiste dalla fascia laterale, il cross basso, o meglio un cross deviato da parte di un giocatore del Milan, la fattispecie Poli, calcio d'angolo, chiedo scusa, in favore dell'Atletico Madrid. Inquadrato Diego Pablo Simeone. Corner per l'Atletico. Inquadrati diversi giocatori. Sì, comunque è vero, non hanno il lutto al braccio i giocatori dell'Atletico, a meno che
l'hanno bianco.
Infatti pensavo fosse quello bianco. Cross verso il centro, allontana la difesa del Milan, recupera però subito il pallone Atletico. Avanza la formazione spagnola, pallone buono in area di rigore, anche se un po' defilato. Il cross verso il centro, colpo di testa da parte di Miranda, la parata da parte di Abbiati. Sì, è possibile che sia quello bianco, a meno che non sia una fascia che c'è sempre sulla maglia dell'Atletico Madrid.
Praticamente credo che sia una fascia bianca più larga con Non lo so, non capisco. Che non ce l'hanno tutti. Alcuni hanno una fascia bianca più larga con una fascia nera più stretta. Faccio fatica a capire.
Il possesso di palla ancora della formazione spagnola. Adesso, avendo riavviato il PC, non ho più le immagini di diretta stadio. Però volevo andare più che altro a vedere Ruju, perché Ruju, secondo me, regala magie questa sera. Contando, ha già regalato magie sabato con come si chiama, con Udinese Milan, anche se in realtà colui che ha regalato più magie sabato all'interno di questo studio di stadio è stato Pompiglio, con quelle immagini davvero trende che abbiamo mandato in onda nella serata di domenica, e che il dottor Menotti spero non abbia visto.
Cosa?
Le immagini di Pompiglio di sabato sera.
No, grazie a Dio, sabato sera volevamo
volevamo cosa?
Volevamo guardarlo, ma a un certo punto
hai avuto rispetto per te, sostanzialmente.
Ho avuto rispetto per me stesso. Sì.
Possiamo recuperare le immagini, perché le abbiamo le immagini, possiamo recuperarle.
No, grazie.
Ecco, per mandare in onda. Guarda che sono immagini che ti farebbero sentire meglio nei confronti di te stesso.
Ti riconciliano con la morte.
Giuro. Conclusione intanto alta sopra la traversa di un giocatore dell'Atletico Madrid, nella fattispecie Raul Garcia. Spunta una bandiera. Cos'era? Una bandiera iraniana? No, era verde, bianco, rossa. Mentre rivediamo la conclusione di Raul Garcia, che prende male il pallone. Palla che esce altissima sopra la traversa. Abbiamo qualche problema di segnale con 7 gold. Più che altro salta un po' il segnale del digitale. Proviamo a vedere se almeno su Tele Lombardia abbiamo un po' più di fortuna per quanto riguarda le trasmissioni delle TV locali lombarde che seguono questa sera la Champions League. Sì, abbiamo un po' più di fortuna, sentiamo Ruglio.
Sì, poi non c'è nessun fallo di mani, ma tu sei cieco, questa fai e si è in carica al destro, è una scoreggia.
Commento tecnico, direi, no? Carica al destro, è una scoreggia la parte di Ruglio.
Ma che domani cosa ha fatto?
Come?
65 minuti, avanza ancora Bati.
Ci raggiunge poi dopo col VoIP.
In questo momento Balotelli ha attaccato da due, la Sandra spinge via.
Aspetto quando voglio.
Sì, è vero, sto vedendo quello questa sera.
Io sabato sono andato finalmente a vedere Lego The Movie.
Sì. The Lego Movie, cioè.
Tutto bene fino a... Scusate un attimo, arrivo subito.
Prego, prego. Seguiamo intanto questa azione del Milan con Abate, il pallone indietro per il numero 13 Rami. Ventesimo e 15 nel corso del secondo tempo, punteggio che vede Atletico Madrid in vantaggio per 2-1 nei confronti del Milan. Mentre invece a Monaco di Baviera siamo sull'1-1 tra Bayern Monaco e Arsenal, quando siamo al 21esimo e 42 nel corso del secondo tempo.
Eccomi, stavo dicendo che sabato sono andato finalmente a vedere Lego The Movie, tutto bene fino al finale, poi ho dovuto chiedere scusa alla mia fidanzata.
Perché?
Perché il finale è una delle cose più orrende che abbia mai visto.
Ah, ok.
Non vi rovino il film se ve l'avete
nella
visto.
Scala, nella scala Jurassic Park 3, come si piazza? Scusami, nella scala, non, sì, Jurassic Park 3, ma anche Terminator 3, come si piazza?
Diciamo che fino al quando al finale va anche bene, dopo deraglia pericolosamente verso Terminator 3.
Ah, ok.
Io Jurassic Park 3 ho già fatto fatica a dire l'inizio, quindi
Jurassic Park 3 io ho odiato terribilmente il finale.
Sono
uscito dal cinema veramente furente come poche volte nella mia vita.
Io allora. Sabato sono andato più o meno così, perché fino a quando non è entrato in scena Will Ferrell tutto bene, poi ma non era colpa di Will Ferrell, va detto,
è proprio il materiale scadente, diciamo.
Sì.
Ancora in Milan intanto in possesso del pallone, mentre intanto sto vedendo le immagini di Ruju sofferente all'interno degli studi di questo studio che possiamo credo anche vedere in onda.
Pochi sono i film con tre che si salvano, quindi a parte che molti in qualcuno compare Hogan.
Sì, sì. No, tra l'altro ho scoperto con orrore, visto che ho l'abbonamento a Hulu Plus, che su Hulu Plus ci sono quasi tutti i film della WWE. Dico quasi perché qualcuno manca all'appello.
Bene, Rick.
Però ho notato con orrore
bene,
la...
bene.
Sì. Ho notato con orrore la presenza di capolavori come The Chaperon, Inside Out,
bene.
Quello di Edge che non mi ricordo come si chiama,
Bend in the Rules, puoi riempire i nostri mercoledì quando finiranno le coppe.
C'erano anche Legendary e The Reunion. Le coppe mica finiscono.
Vabbè, quando ci abbiamo delle serate.
Beh, guarda, con Mistero abbiamo ancora 3 puntate, contando quelle di questa settimana che non faremo perché non ci siamo.
Sappiamo già il da farsi.
Sì. Apriamo intanto un collegamento speciale. Non sentiamo purtroppo l'audio dalla Spagna, purtroppo. Eccoci qua.
Lo sente meglio, proprio non lo sente.
Sente malissimo, tra l'altro. Arriva proprio male l'audio di Radio Cadena Ser. No, ma è proprio lo questo è lo stadio. Credevo che fosse
bene,
direttamente.
Bene, molto bene. Intanto
al Milan, intanto alla diretta. Dicevo, questo è proprio l'audio. L'audio dello stream che per motivi inspiegabili non arriva qui in audio, in cuffia. Attenzione intanto all'Atletico, conclusione con un colpo di tacco che non arriva, anzi, pallone che termina direttamente sul fondo. E si ripartirà con una rimessa in gioco in favore del Milan. Vediamo l'azione un po' cincischiata, un po' fortunosa da parte dell'Atletico Madrid. Il pallone all'indietro con conclusione che poi è arrivata da ottima posizione, ha tentato il colpo di tacco direttamente Coche, però non è riuscito a prendere il pallone e il pallone è uscito sul fondo. Ho provato a collegarmi a Cadena Ser con un altro link, adesso vediamo se funziona. Mentre tanto c'è
bravo,
fallo Bonera, di Bonera, calcio di punizione per l'Atletico Madrid.
Forza, presa con la mano. Caro vecchio Daniele culo pesante.
Culo pesante il soprannome adesso.
Culo pesante, no.
Sì.
Da non confondere con Sedorf che è culo di piombo.
Sì.
Sì, fallo di mano.
Abbastanza stupidotto anche. Per non dire altro, direi, no? No, c'è proprio il mio browser che è di una lentezza pachidermica, quindi non riesce a entrare. Intanto l'Atletico Madrid che va a segnare il gol del 3-1 che credo chiude definitivamente i giochi. Colpo di testa che è arrivato da parte credo di Raul Garcia, che ha messo il pallone in fondo al sacco. 3-1 per l'Atletico Madrid. Tra poco vedremo il gol appena possibile. Eccolo qua, abbiamo le immagini da Madrid. No, è stato di nuovo. No, Garcia, sì, è stato Raul Garcia. Io scusa, lo confondevo con il 10. Posizione. No, regolare sua. C'erano due in fuorigioco, ma non era lui quello che. Non era Raul Garcia quello che era in posizione irregolare. Bel colpo di testa da parte di Raul Garcia. Il pallone.
Ho cercato di farvi vedere, dimostrarvi lo sconforto di mio padre che ha semplicemente preso. Così proprio con sì. Posta rassegnazione
face palmato, diciamo, no?
Come?
In face palm, diciamo, cioè mani.
Sì, ma solo con le dita, sai quella composta rassegnazione dell'inevitabile proprio.
Milan deve farne 3 a questo punto.
E l'allero
Atletico Madrid 3 Milan 1.
Intanto sono già fuori gli ascolti di Rock.
Com'è andata?
L'effetto fuso orario. Calone nella prima ora. 4.165, 4.676 nella seconda, 4.265 nella terza.
Buono!
Cioè il classico calone da fuso.
Sai cosa? È un buon segno anche per Brian, perché comunque all'inizio della seconda ora l'ha fatto lui, o sbaglio? No, o era alle 10. Sì. No, c'era Taker la seconda ora.
Prima ora c'era Hogan.
Sì, esatto.
Il problema che però è cioè il calone classico dal primo lunedì post fuso orario,
sì.
Quando la gente cioè, ci sono i cambi delle abitudini.
Sì, esatto. Sono intanto alla Milan, traversa del Milan quando mancano 18 minuti da conclusione. Buono sbocco da parte del Milan in area di rigore, sfortunata qui la formazione di Sedorf.
Volevi mica, scusate, come giustamente fa notare mio padre, volevate mica che Robinho facesse gol, scusate. Vogliamo mica dare queste ipotesi.
Espera, Manuel, ahora me lo cuentas porque el Calderón era silbado.
Siamo in Spagna.
Mira lo que canta.
Ah, come nella merda. No, scusa.
Como el futbolista del Atlético de Madrid con más partidos en la Copa de Europa, se marcha después de hacer su cuarto gol en Champions, 15 en total.
No, inquadrati tifosi del Milan, cuartos, intanto, immagini abbastanza, come posso dire, abbastanza tristi nei tifosi del Milan.
Anche un po' accapriccianti.
Beh, vabbè. Vabbè, sono quelli che vanno in trasferta, sono proprio i peggiori dei peggiori, ma per tutte le tifoserie, notoriamente. Cartellino in arrivo intanto per un giocatore del Milan, ovvero Essien, mi pare di... No, chiedo scusa, Robinho ammonito. Quanti ammoniti ha il Milan? Ne ha 4-5, credo. 3, no. Solo Bonera, Balotelli e Robinho, solo?
Balotelli, Bonera e Robinho, mi sembra.
Adesso guardo, perché non mi ricordo. Adesso devo ricordarmi anche che hanno cambiato completamente... il live della Champions League sul sito della UEFA, che fa molto più schifo rispetto a prima.
Tanto De Jong è andato da Gabbia e degli siete vicini ancora, giuro ti stacco la testa.
Sì,
vedi, io l'ho già detto, ma almeno nell'hockey a questo punto la metti in rissa. La metti in rissa, vai giù di botte, chi se ne frega.
Vediamo intanto ancora il gol dell'Atletico, il gol del 3-1, il colpo di testa da parte di Raul Garcia.
Quindi l'unica squadra milanese a rappresentare l'Italia in Europa rimane.
Vedremo per quanto l'Armani Jeans Milano.
Tanto non c'era.
Ancora Atletico in possesso del pallone, ancora il Milan. Che
ma l'Armani Jeans Milano non rappresenta il Milano in Europa, l'Armani Jeans Milano vince l'Eurolega.
Comunque ti devo correggere, sono 4 gli ammoniti del Milan.
Mani sul tavolo?
Sono 4 gli ammoniti del Milan, perché sono Rami, Bonera, Balotelli e Robinho.
Anche perché l'Hockey Milano Rossoblu ha perso la prima in casa di playoff e sta perdendo anche la seconda di Piteno, per cui direi che siamo messi molto bene.
E infatti oggi, quando stamattina ho letto la Gazzetta dello Sport, l'articolo sulla partita, il piano era aggiornarti sull'incontro, però vedo che hai già provveduto con mezzi tuoi.
Ho ampie fonti.
Sì. C'è un sito del live dell'Hockey Italiano?
Sì.
Con i risultati in tempo reale?
Sì, non lo aggiornano, ma c'è.
Ah, non lo aggiornano?
Cioè, lo aggiornano una merda, ma
quello
c'è.
Quello del play by play qual è? Com'è che si chiama?
GazzettaHockey.it.
Ah.
Vai sul GazzettaHockey, aspetta, vi do il link, se potesse mai interessarvi. Mm-hmm. Allora.
Beh, possono andare anche su diretta.it/hockey/Italia, credo, per vedere i risultati.
Sì, potete andare a gazzettahockey.it. Sì. Dunque, gazzettahockey.it, vabbè, un po' lungo il link, ve lo giro su Skype.
Siete nei playout voi?
No, nei playoff, anche perché non ci sono playout, sono 8 squadre.
Voi siete, state giocando a Vipiteno, giusto?
Esatto, stiamo
diretta.it lo mette stranamente nei playout, non so per quale motivo. Comunque all'intervallo è 3-1 per Vipiteno. Credo intervallo tra secondo e terzo
periodo. Periodo, sì.
Sì. Mentre invece per i playoff c'è Valpellice Ritten che è 2-2, Valpusteri Asiago che è 2-1 perché sei nato adesso Asiago. Mm-hmm. Fassa Cortina 2-3 e Vipiteno Milano 3-1. Mentre esatto. Fassa Cortina mancano il nono minuto del terzo quarto. Questo è il risultato che ho io in questo momento in qui davanti con diretta.it. Abbiamo un po' lasciato perdere la partita, perché comunque la partita, diciamo, è anche abbastanza finita a livello di qualificazione. Sentiamo un attimo gli intellettuali di qui su Diovi Stadio.
Gabi in avanti, il tocco però è sbagliato.
De Jong
arriva Suarez.
E sabato giochiamo, domenica giochiamo col Parma che non perde da 100 anni.
Parma che vuole andare in Europa.
Bene, già Manevantini.
L'anticipo di Miranda. E poi ancora adesso...
Voglio vedere cosa ha scritto Ruiu, che è notoriamente un gufo. Vediamo un attimo.
Ma Prandelli, che vede Balotelli che gioca così, se ci fosse stato un'amichevole... Io non lo
posso. Esce il turco!
Non la mettiamo immobile, vinciamo il mondiale con il
turco!
Non il mondiale! Se non è in forma
però scusami, scusate, noi abbiamo
con tutto il rispetto che Balotelli questa sera sta facendo cagare, non portarlo in mondiali mi sembra abbastanza suicidio, perché più che altro è l'unico che hai.
No, però noi stiamo, abbiamo
di un certo livello.
Il rischio è che Balotelli faccia un grande mondiale a prescindere da come andrà l'Italia e tutti si rilancerà e tutti diranno: ah, Balotelli rinuncia.
Balotelli, ecco, bravissimi, non c'è la.
Un cambio nell'Atletico, intanto, è uscito Arda Turan.
Se boia,
entra Muntari nel Milan, esce De Jong.
E dico.
Non sento niente, ragazzi.
11 partite, una sola segnata. Questa sera poteva fare una bella partita.
Eric sa già di cosa sto parlando.
No, non so di cosa stai parlando.
Professors vs Zombies.
Ah sì, il film l'hanno,
ah sì,
è in vendita il DVD?
Sì sì,
contando che c'è Piper.
Piper e Shane Douglas autografano.
Sì. Intanto c'è un tweet molto bello di, in verità di 9 ore fa. Sta per arrivare l'app Ruyu Betting, che automaticamente suggerisce scommesse su pronostici inversi a quelli di Cristiano Ruyu. Allora, Cristiano Ruyu, vediamo cosa diceva oggi. Dai ragazzi, crediamoci, 2 ore fa, ma, poi, e poi altre cose che credo che non abbiano niente a che fare con la partita di questa sera. In diretta dalle 18 alle 24, con il cuore sempre comunque Forza Milan. Diretta dalle 10 marzo, diretta dalle 15 alle 23, sognando l'impresa. Non so di cosa stia parlando, credo di Milan. E poi sabato diceva: oggi in onda da 18 a mezzanotte, la vedo malino, ma sempre comunque Forza Milan. E infatti, quindi riesce pure a gufare le sue, capisci? Riesce pure a gufare la sua squadra. Ricordiamo che comunque Ruyu è il re della gufata. Ci sono ben 3 video dedicati a lui su YouTube con tutti i suoi pronostici sbagliati.
Ci siamo dimenticati la mitica tabella Ruyu.
La tabella Ruyu di cos'era? Di 2 anni fa, quando la Juve ha vinto, lo scudetto, sì. Il primo scudetto della Juve. Dietro ancora per Cocker, spicci ancora vicino all'area. Ecco, c'è anche tra l'altro una come si chiama? Un gruppo apposta su Facebook chiamato Le Tabelle di Cristiano Ruyu, che meritano.
Credo che addirittura la tabella Ruyu risalisse la tabella Ruyu originaria risalisse addirittura all'anno di Leonardo.
Era tabella Ruyu aggancio al derby, credo che fosse.
Sì,
esattamente.
Credo che ve la possiamo mostrare, perché abbiamo le immagini di quella meravigliosa.
Risalisse all'anno di Leonardo addirittura.
Sì, sì. La mostriamo adesso. Eccola, la mostriamo. Era questa, tabella Ruyu, aggancio al derby. Inter 42, Milan 34. Inter 3 punti col Siena, 1 col Bari, 0 col Milan, totale 46. Milan 12 punti in 4 partite, tra cui Juventus, Siena, Inter e Fiorentina. Non ricordo come finì, ma non mi pare finì in quel modo.
No, non esattamente.
Anche perché quel derby fu, se non sbaglio, fu quel derby che l'Inter vinse 9 contro 11.
Guardate che meravigliose immagini di Ruyu. L'espressione di Ruyu è emblematica, direi.
9 contro 11 è il finale, ma pure in 10 contro 11 il Milan non passò mai la metà campo. No. Derby, ricordiamo Leonardo, lo specialista nei derby. Un po' da ambo le parti.
Ballo nei big match, c'è questa tabella che possiamo mostrare, parlando di tabelle. Milan-Napoli 1-2, un gol e un rigore. Adesso ce la tolgono, ci mostrano la faccia di Ruyu, mentre entra Diego ed esce Koke.
Diego?
Sì, quel Diego, sì, il nostro ex che ricordiamo con grande affetto, si fa per dire. Autore di un discreto girone d'andata, di un girone di ritorno raccapricciante alla Juventus nell'anno in cui giocò. Era l'anno in cui finimmo tipo noni, se non ricordo male, o comunque settimi, adesso non mi ricordo. Era uno dei due anni orribili, se credo, se non ricordo male. Magari mi sbaglio, però. Vado a vedere che anno è quello di Diego. Di Diego alla Juventus. Diego Rivas da Cugna. Sì, è il 2009-2010, l'anno prima del. Non è l'anno prima dello scudetto, perché poi il 2010-2011 fu l'anno dello scudetto. Fece 33 presenze nella Juventus e segnò 5 gol. Andiamo da Sara.
anche spenta, cioè voglio dire,
per carità, l'Atletico fece peggio, perché nel 2011-2012 fece 30 presenze e 3 gol. Al Wolfsburg però fece 13 gol in 46 partite, quest'anno è tornato l'Atletico Madrid ed è entrato adesso. Inquadrato intanto Pazzini, che è entrato in campo non mi sono accorto quando,
ma tipo un 10 minuti fa.
Al posto di chi?
Se non di più.
Posto di
al
chi?
Posto del 15 che è
SN. Quindi in questo momento ci sono in campo Robinho, Balotelli, Kakà e Pazzini.
SN.
E Pazzini.
E Robinho, Balotelli, Kakà e Pazzini, esatto. Sì. E infatti attacca l'Atletico.
Sì, mi sembra logico, no? Prova un dribbling. Invece allunga palla. Ancora l'Atletico in possesso del pallone, alziamo l'audio di Madrid. Abbassiamo quello di questo di stadio, che comunque non era già alto di suo. Guardate che faccia Ruiu. Io lascerei, adesso purtroppo non ho fatto tempo a prenderla. Appena Ruiu è furente, sentiamo un attimo.
Li guardiamo lì dell'area. Li guardiamo.
Gabi allarga per Juan Fran. Si è spostato sulla destra.
Non c'è più il Mico. Non c'è più
un attimo, vediamo questa azione poi Guffanti.
Non c'è più il Mico.
Diego allarga per Juan Fran.
Li guardiamo.
Sulla tre quarti, Diego la mette dentro, un buon pallone per Diego Costa, è buono, arriva fin sul limite del della linea di fondo, la mette dentro, però non c'è nessuno, c'è Buffatti.
Lei c'è una nostra.
Buffatti, quando succede questo, emerge anche il fatto che la squadra sembra che non abbia, voglio dire, il riferimento, c'è la persona anche il leader, cioè questa squadra non riesce
a... Ok, chi arriva al posto di Seedorf a questo punto?
Prende, richiama i suoi
compagni. No, Seedorf quest'anno lo finisce, non è quello.
Ormai... Va bene, no, stavo cercando una faccia di Ruiu da tenere in considerazione, mentre intanto il Milan rischia ancora. Rischia di perdere il quarto.
Hanno appena esonerato.
Sì, è vero. Tu pensa se domani lo Zenit fa l'impresa e elimina Borussia Dortmund? Non credo.
Una per volta,
mi viene da dire, però stiamo vedendo
ancora Atletico intanto in area di rigore, attenzione, la contusione nel palo, il gol spagnolo, dell'Atletico, sentiamo diretta stadio. Infierisce sul cadavere, guardate la faccia di Ruiu.
Caporetto, signori, caporetto.
4-1. Tra poco il gol.
Va bene tutto, però io se fossi Berlusconi chiamerei Seedorf un attimo. Scusa, ma cosa sta succedendo?
Il gioco che gli ha detto la società. Ah,
noi con le spagnole, guardate che faccio. Io lascerei. Vaffanculo, non riesco mai a prendere. Comunque, vediamo il gol. Vediamo il gol. Vediamo il gol dell'Atletico.
Diego Costa prende palla fra 3-4. Buoni ragazzi, non parlate tra di voi.
Ecco, io lascio questa immagine. Adesso faccio lo screenshot e prendo questa immagine. E io la metto su Facebook perché sono le immagini che mi rendono felice da infame. Adesso, come faccio a fare lo screenshot? Porca miseria, da questo software maledetto che uso per il digitale terrestre. Equalizzatore, sottotitoli di pausa. No, devo andare a prendere le opzioni. Comunque, l'immagine a cui mi riferisco è questa. Guardatela di Ruiu sconsolato con quattro pere sul groppone. Io la lascio così per tutto il resto della serata, sai? Cioè, lascio questa immagine di Ruiu, un uomo distrutto.
Ce la fai a passarmela?
Sì, certo, devo capire come fare lo screenshot. Però nel momento
fai lo screenshot e mettila come immagine.
Sì, a voglia, scherzi. Sottotitoli visualizzano istantanea, eccola qui. Fatta, ce l'ho fatta. Adesso devo capire dove me l'ha messa, però l'ho fatta. Credo che me l'abbia messa sotto immagini. Vediamo un attimo, magari è lì. Mentre intanto vediamo un tanto a Monaco di Baviera, che dove comunque il discorso qualificazione mi sembra chiuso anche lì. 1-1 quando mancano 2 minuti e mezzo alla conclusione della partita. Vediamo un po'. Immagini di campione, Lore Domenicam. No, non è qui. Sì, eccola qui. No, come non detto. Non so dove me l'ha messa. Aspetta un secondo, che la vado a recuperare. Devo capire dove me l'ha messa. Salve istantanea nella cartella, vediamo un secondo dove me l'ha messa. Percorsi virtuali foto, eccoci qua.
Intanto.
Che c'è?
Immagini che si commentano da sole.
Dove, scusa?
È da Madrid, tipo.
Non l'ho visto purtroppo da Sky cosa stavano mettendo.
ma adesso, adesso è quest'anno di transizione, quando prenderemo noi in mano la società.
Ah beh,
ah, bene.
Siamo a posto, siamo veramente a posto, carissimo.
Tra l'altro, sempre che non sia coinvolta nel progetto politico. Ma si possono seguire ambo le cose, perché siamo,
quello è vero, certo, quello è assolutamente vero,
è una grande famiglia,
sì,
esatto, perché siamo vera, noi siamo noi che, noi che, noi dell'entourage,
sì, certo,
che curiamo l'aspetto tecnico della signora,
sì,
della signorina Berlusconi,
sì,
vogliamo che tutto sia al suo posto.
Vogliamo dire qualche altra fesseria o possiamo proseguire il discorso? Non capisco dove mi ha salvato il file di Ruglio.
Intanto è uscito un tweet bellissimo, iOS 7.1 Apple ha reso impossibile il jailbreak.
Vabbè,
per me uscirà tra due minuti, sì, se non sono il jailbreak.
No, io credo di aver addocchiato il mio prossimo telefonino. Mi interessa il progetto del Nokia X, quello con Android castrato. Mi interessa, più che altro perché allora, c'è già il jailbreak. Non per
io
altro.
Lo dico ufficialmente, sì, ed è un invito che estendo anche per il post. Quindi, sì, eventualmente, nel caso, scrivetelo,
sì,
in mezzo alle Q&A del radio show.
Sì.
Se qualcuno sa come stracazzo si mette la tastiera nera, mi fa un piacere.
La tastiera nera dove, scusa?
Nell'iPhone.
Nel nuovo sistema operativo?
Esatto.
Ah, ok.
Si può cambiare il colore della tastiera, sì, ma
come si fa? Quello. È quello il discorso. Non ci si riesce, diciamo. Allora,
come dire, sì, anch'io mi posso tagliare una vena, ma non lo faccio.
Perché dovresti? non capisco perché, onestamente, dovresti.
Punto. Ma non lo faccio perché non è, esatto, tra le opzioni che mi consentirebbero di vivere.
Ah, ok, perfetto. Mi sembra che abbia senso. Allora, forse l'ho trovata, Fams, no, niente.
Tanto c'è un ragno qui che cammina.
Come c'è un ragno che cammina?
Non lo so.
Non è normale, mi si permetta, non è molto normale questa cosa.
Lo so, intanto non dà fastidio.
No, niente, non capisco dove mi ha infilato la, diciamo, la...
Vuoi che te lo diciamo noi o ci arrivi da solo?
Non mi ha infilato praticamente le immagini, niente. Ho questa immagine di Ruyu che non riesco a sfruttare, purtroppo, perché non capisco dove me l'ha messa. Siamo intanto nel recupero, sia a Monaco di Baviera che a diciamo, intanto c'è stato un calcio di rigore per il Bayern Monaco, sbagliato. Calcio di rigore sbagliato dal Bayern Monaco, con il pallone che è stato respinto sulla linea di porta dal portiere dell'Arsenal, che e poi è riuscito ad allontanarlo. Lo rivediamo, conclusione da parte credo di Cross, pallone che ha ballonzolato pericolosamente sulla linea di porta e è stato poi allontanato all'ultimo. Intanto Abbiati allontana il pallone. Mancano, quanto ha dato di recupero? Quanto recupero ha dato a Madrid, che non ho visto?
Sto cercando di capirlo, ma non lo vedo.
Credo 2-3 minuti, non tanto, sul 4-1. Balotelli fermato,
bravo ancora, Balotelli,
fermato
bravo,
ancora una volta.
Direi che Balo ha inciso un disco per i grandi successi di Mario Balotelli.
Certo, sì,
certo, bene.
Ecco qua.
Ah, eccoci.
Migliori in campo Sky sono Kakà, Poli,
sì,
Garcia, Costa e Pirlo.
Ah, ok, perfetto.
Ma Pirlo?
Perché Pirlo c'è sempre nelle opzioni di Sky, uh-huh, di default,
anche quando non c'entra niente.
Ah, non c'entra niente. C'è anche Domenica che non ha giocato.
Sì, va bene.
Potevi votare,
certo, Pirlo. Certo, va bene. Iniziamo intanto all'Atletico che continua il suo contropiede. 3 contro 5. Muore un giocatore dell'Atletico. Ma la partita finisce, credo, qui, infatti. Finisce la partita a Madrid. Finisce 4-1.
Pirlo sarà talmente tra le opzioni di Sky che sì, quest'anno nella Formula 1 potrei seguire anche tra
ma ma finiscila. Si gioca ancora intanto a
seguire anche dalla 600 di Pirlo.
Si gioca ancora intanto a Monaco di Baviera. Seguiamo gli ultimi secondi di partita.
30 secondi alla fine, il cross sporcato finisce sulle mani, tra le mani di Neuer. Forse non ci sarà più tempo per giocare.
Mancano, non c'è più tempo per morire soprattutto.
Alla fischio di Sven Otmoen.
E questa voce nasalissima.
Taveri.
Champions League, il Bayern di Monaco. Approda ai quarti di finale. Dante, finiti 4 di recupero. Ecco il fischio. Finisce qui.
Sì, finita.
Il Bayern passa. Le congratulazioni anche per Olienes.
Finisce la partita, possiamo vedere l'uscita dal campo delle squadre a
spot e poi qui per le considerazioni finali.
Ah, Monaco di Baviera, ma ci viene tolto subito il segnale, quindi finisce 1-1 Bayern Monaco Arsenal, mentre finita finita 4-1 Atletico Madrid e Milan. Cosa possiamo dire, diciamo, di questa partita, Dario?
E che cosa vuoi dire? Ci hanno preso a pallate fondamentalmente.
Sì, è vero, questo è assolutamente
il primo tempo ce la siamo anche giocata, non dico alla pari ma quasi, poi loro hanno trovato quel secondo gol di culo
si può dire, certo si può assolutamente dire, ci mancherebbe.
Ecco, secondo tempo onestamente non abbiamo oggettivamente cavato un ragno dal buco, per cui loro sono entrati due volte sono arrivati, come sono andati dentro a fare gol, e potevano farne anche di più onestamente. Il problema è che, per usare le immortali parole di mio padre, siamo una mezza squadra. Non abbiamo gioco,
e siamo forse larghi con rispetto parlando,
una difesa risibile, un centrocampo senza gioco, un attacco nelle mani di un tizio che onestamente capisco perché l'Inter l'ha mollato.
Seedorf?
No, Balotelli.
Ah, Balotelli, ok.
No, per amor di Dio, ci fosse ancora Seedorf in mezzo al campo non saremmo...
Il problema è che è in panchina, quello purtroppo il problema fondamentale del discorso. Vabbè, salutiamo la Champions League, tutte le italiane fuori agli ottavi di finale, era un bel po' che questo non succedeva.
Quindi rimane il trofeo più importante del mondo.
L'Eurolega. L'Eurolega, dall'improvviso
basket è il trofeo più importante del mondo mondiale.
Sì, certo.
Vabbè. A prescindere da chi ci partecipa.
Ah, ok, perfetto.
Il basket è lo sport più importante del mondo.
Sì.
Bene.
Vabbè. Mentre intanto sembrava la fine di Masters quella che hanno usato su Sky per la partita. Domani due partite abbastanza chiuse, perché abbiamo il 4-0 del Paris Saint-Germain col Bayer Leverkusen, il 2-0 del Barcellona. Noi daremo principale attenzione domani alla partita di Barcellona per quanto riguarda le due gare che seguiremo domani sera in punte di Champions. Poi settimana prossima abbiamo di partite interessanti da seguire, giusto quella del Manchester United e quella del Chelsea, che comunque sono più interessanti, di fatto, perché hanno ancora discorso qualificazione in bilico. Se vogliamo c'è anche Schalke 04 Real Madrid, che è finita 1-6 all'andata. Direi che non è credo in discussione, no? Non mi pare che sia. Non mi pare che sia particolarmente in discussione quella partita. Cos'altro aggiungere su quanto abbiamo visto? Su quanto abbiamo visto questa sera, non molto in verità. Spiace che il Milan abbia salutato la Champions League. Più che altro Milan che non ha fortuna con le spagnole, perché comunque parliamo di una squadra che col Barcellona ha preso 4, l'Atletico Madrid ha preso 4. Insomma, è meglio che voi la Spagna la evitate per un po', Dario.
Ma meglio che evitiamo le coppe, onestamente, perché non siamo
quello non credo ci sia pericolo per la prossima stagione, con tutto il rispetto.
Infatti, stavo per aggiungere, non siamo una squadra da coppe, in campionato invece.
Sì. Va bene, va bene, va bene. Allora, ricapitoliamo il quadro della, della Champions League 2013-2014, il quadro degli ottavi di finale, più che altro con i risultati di questa sera, che sono Bayern Monaco Arsenal 1-1 con i gol di Schweinsteiger e Podolski. Atletico Madrid e Milan invece è finita a 4-1 al gol. Al gol di Diego Costa aveva risposto poi Kakà, poi sono arrivati i gol di Arda Turan, Raul Garcia e il quarto che non mi ricordo che ha segnato, se tutti ricordi che ha segnato.
Diego Costa.
Ah, Diego Costa anche qua, doppietta di Diego Costa, quindi il quarto gol, benissimo. Quindi 4-1 Atletico Madrid che passa il turno, evidenziato in rosso nella nostra grafica. Bayern Monaco 1-1, forte del 2-0 dell'andata, passa il turno. Domani sera si giocano Barcellona, Manchester City e Paris Saint-Germain, Bayern Leverkusen. La settimana prossima poi, nella giornata di martedì, Schalke 04, Real Madrid e Galatasaray Chelsea, partite che seguiremo in diretta prevalentemente Galatasaray Chelsea, mentre invece mercoledì prossimo Borussia Dortmund, Zenit San Pietroburgo e Manchester United Olympiacos, che sono le due partite principali della giornata di mercoledì prossimo, che chiude il panorama degli ottavi di finale. Poi, per quanto riguarda le altre competizioni europee, per quanto riguarda le squadre italiane, in campo Juventus, Fiorentina e Napoli giovedì nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il Napoli impegnato, credo, con lo Swansea, credo, se non ricordo male, correggetemi. No, col Porto, Porto-Napoli, sabato, giovedì sera alle 19, con lo Swansea era il turno prima, alle 19, giovedì sera la partita del Napoli, Porto-Napoli, con diretta TV su Sky e Mediaset Premium, ma la sera invece alle 21.05, Juventus-Fiorentina, l'andata di questo derby. Di questo derby europeo per quanto riguarda l'Europa League, con diretta invece su Canale 5, Mediaset Premium e Sky. Noi ci prendiamo una decina di minuti di pausa perché dobbiamo riavviare lo stream e prepararci più che altro alla diretta su tuttowrestling.com, e andiamo a parlare di Monday Night Raw, che c'è un po' di cui parlare, delle cose successe ieri sera. Con la Champions League invece ritorniamo domani sera, come detto seguiremo prevalentemente dalle 20.40 la partita di Barcellona, tra Barcellona e Manchester City. Vedremo se il Manchester City riuscirà nell'impresa di recuperare due reti alla formazione del Barcellona. Ringraziamo Andrea Pezzo, che è andato via già in precedenza. Saluto Dario Lilloni, che comunque ritroveremo tra poco.
Ciao a tutti, a fra poco.
E salutiamo anche Fabio De Nardi.
Siamo tra pochi minuti.
Che anche lui ritroveremo tra pochissimo. Ricordiamo i finali di questa sera: Atletico Madrid e Milan 4-1, Bayern Monaco Arsenal 1-1. Passano il Bayern e l'Atletico. A tra pochissimo su tuttowrestling.com con il Raw Post Game Show. A tra poco, grazie. Ciao. Questo programma è offerto da...
Figliolo, perché piangi?
Non bastano i soldi per il mio funerale!
Non ti preoccupare, ho io una soluzione al tuo problema.
Gruppo Galluzzo predispone cerimonia funebre completa a soli 2.200 euro. Gruppo Galluzzo è anche antica fioreria, servizi ambulanza e trasporto gratuito di alizzati.
11 minuti dopo le 23, buona serata, martedì 11 marzo 2014, pronti per una nuova edizione della web radio ufficiale di tuttowrestling.com. Non vedo purtroppo le mie immagini, però adesso risolveremo il problema. Vabbè, saluto. Diceva? Come, scusi?
Non è una cosa grave.
No, è vero anche questo. È vero anche che non è effettivamente grave che non si vedano le mie immagini, però stavo cercando più che altro di farle vedere. Eccoci qua, adesso dovrebbero arrivare. Eccoci qui, perfetto, siamo in studio. Buonasera da parte mia, buonasera da parte di Dario Lilloni, che vedo collegato in questo momento con una faccia non meglio definibile. Grampi Dario.
Buonasera.
Eccolo qui. Dopo il Gran Picchetti, il Grampi Dario, eccolo qui, lo vedete collegato. Ma parlando di espressioni meravigliose, buonasera a Fabio De Nardi che ci mostra questa foto che io ho appena postato sul mio account di Facebook, e tratta da qui Studio Avui Stadio e dal momento del 4-1 la foto di Cristiano Ruiu, che una credo che sia la cosa migliore della serata. Prego Fabio.
Una faccia che dice più di mille parole.
Sì, sì, esattamente. Vabbè, abbiamo seguito prima la partita del Milan in diretta radio, l'abbiamo commentata durante punte di Champions. Non è finita particolarmente bene per Osorio Femminismo. Sta parlando tra l'altro Sedov in questo momento a Sky, però non ho idea di cosa stia dicendo, perché ovviamente ce l'ho in muto. Tra l'altro, comunicazione di servizio, Fabio, se vuoi dire al cialtrone che il VoIP è attivo, così almeno poi può chiamarci in seguito, però devo prima modificare un paio di cose, così almeno riusciamo ad avere Mattia più tardi qui in trasmissione. Fammi solo controllare un attimo il tutto. Comunque, parlando di telefono, 370 310 9000 per gli SMS e i messaggi tramite WhatsApp, 370 310 9000, come detto il numero, hashtag cancelletto TWRS per mandare i vostri tweet, ecco, che riusciamo a vedere direttamente in impostazione, oppure direttamente usate l'applicazione domande e risposte, oppure direttamente commentate sotto il video se state guardando in diretta su YouTube. C'è molto da dire questa sera, perché ci sono importanti novità in vista di WrestleMania, Fabio.
Esattamente, ma ne parliamo non dopo aver lanciato la mia.
Non avevo preparato la sigla, aspetta, perché pensavo non la usassi, aspetta un secondo che vado a prendere il tutto, dammi solo un minuto. Intanto, se vuole cominciare lei, dottor Lilloni, il discorso.
Posso innanzitutto fare un salutino?
Prego, certo.
Allora, no, saluto, un saluto criptico, saluto Cati, ciao.
Ah, ok, perfetto.
Cos'è che devo dire?
Se non sei tu...
No, poi niente, poi la scheda avrà uno sponsor oggi.
La scheda avrà pure uno sponsor oggi? Sì. Siamo arrivati a questo, pure agli sponsor personali, siamo veramente arrivati a questo punto di tristezza, dottor De Nardi.
Sì, sì, sì.
Vabbè, eccoci qua. Il processo lunedì. Un po' bassa, adesso devo alzarla. Con Aldo si riaccendono le sfide, 33 anni di TV. Aspettate che la alza. Quante polemiche nelle domeniche,
ma il lunedì si chiarisce tutto qui. Ma una sigla così bella, veramente.
Vabbè, certo.
Comunque,
prego.
Questa la scheda di oggi.
Sì.
Da qui alla fine stagione.
Sì, certo.
È sponsorizzata da Lugano a quattro zampe, che è il nuovo progetto della mia cara amica.
Da cosa, scusi?
Da Lugano a quattro zampe, il nuovo progetto della mia carissima amica Lolli.
Ah, Lugano a quattro zampe? Ah, Lugano a quattro zampe.
Lugano,
sì.
A quattro zampe.
Non l'ho capito.
Il nuovo progetto della mia amica Lolli, che avrà un evento che si disputerà il 14 e 15 giugno in quel di Lugano.
Sì.
Parteciperanno cani da ovunque, quindi se partecipate. Per saperne di più, alla pagina in costruzione, iscrivetevi numerosi, facebook.com/LuganoA4, 4 scritto numero Zampe.
Perfetto.
Devo fare promozione. Sì.
Se abbiamo degli ascoltatori svizzeri più che altro in ascolto.
No, ma si possono, possono vabbè, anche da che... ogni da tutta Italia, perché è un weekend, quindi potete partecipare anche un po' da dovunque.
No, sai cosa? Più che altro gli italiani in Svizzera in questo periodo non è che sono vestiti particolarmente bene, quelli che vabbè, vengono da fuori vabbè, più
allora,
che altro.
Come si dice i cani, fortunatamente non votano.
Ecco, ok, perfetto.
E quindi i cani non hanno
frase opinabile più che altro vista in alcuni sensi. Comunque dicevamo
no, in Italia forse in Italia sì,
a voglia,
e forse in Italia risiedono anche in Parlamento,
vabbè, possiamo, non posso essere in disaccordo. Vabbè, vogliamo aprire lo spazio della scheda, dottor Renardi, prego.
Avrei una domanda a Dario.
Prego Dario. Non ti sentiamo, Dario.
Sì,
ah. Ok, perfetto.
Ah.
No, non era fuori contesto, procedi pure, Fabio.
Sì, ti sentiamo.
Mi sentite ora? Io
sì, più che altro c'è l'audio, c'è l'audio fuori sincro con le immagini, fa molto effetto, no. Fa molto effetto Ghezzi. Okay. Fa molto effetto okay. Enrico Ghezzi. Comunque, vabbè. Prego, dottor Renardi.
Vabbè, bellissimo. Allora, praticamente la puntata di oggi è stata una puntata che ha decretato il vero main event di WrestleMania.
Sì.
Finalmente abbiamo il main event di WrestleMania.
Che è la Battle Royale.
La Battle Royale.
Appunto, esatto.
Ci mancava.
Che io bene o male avevo anticipato, cioè perché, nel senso che temevo che fosse quella. Però pare che sia una Battle Royale non con le leggende, ma con i jobber praticamente, con i mid-carder.
Ci mancava una Battle Royale di jobber. Ed eccola qui.
L'elenco dei partecipanti qui per ora è un parterre de roi, perché abbiamo sicuri Ryback,
sì.
Curtis Axel, Big E, Kofi Kingston, Damian Sandow e Dolph Ziggler.
Se era proposto Cena per partecipare, ed era credibile la candidatura di Cena.
Una roba, guarda!
Credibilissima.
No, la cosa mi fa pensare che il titolo intercontinentale non sarà neanche in palio per i pay-per-view. Perché se Big E è all'interno della Battle Royale...
E cioè una vergogna.
Ma insomma, non è che sia sta grave perdita, onestamente.
Chiedevano un wrestler over come Big E, mm-hmm, per mettere una Battle Royale anonima. No, a parte gli scherzi, questa Battle Royale che sicuramente entusiasmerà Dario, che l'hanno messo un po' per Dario, perché Dario...
Perché ci mancava un match di merda a WrestleMania 30, no? Allora, perché era talmente bella la card che ci andava un match di merda, no? E allora hanno messo la Battle Royale.
Però la WrestleMania che non è mai avvenuta, alla quale io ho preso parte dal vivo.
Certo, sì.
Io la Battle Royale me la vidi. E la vidi, ricordiamolo, come la vidi nel pre-show come derivazione di Daniel Bryan contro Sheamus.
Sì. Vogliamo anche ricordare, vogliamo anche ricordare chi la vinse con la Battle Royale?
Chi vuole essere vincente.
Appunto. No, vabbè, comunque, sì, il grande annuncio di Hogan, alla fine, che poi, grazie a Dio, non l'hanno promosso come huge announcement, ma semplicemente come announcement, era appunto questa battaglia. È stato bello il promo, più che altro, perché... Il ragionamento che ha portato alla Battle Royale mi ha fatto molto ridere. Cioè, lui ha passato praticamente l'ultima settimana a guardare roba sua sul WWE Network, e rivedendo l'incontro con Andre the Giant gli è venuto in mente di fare una Battle Royale Memorial di Andre the Giant. Idea che gli è venuta prima che uscisse di casa e andasse a menare il vicinato, tra l'altro, stando alle testuali parole di Hogan durante il promo. La domanda è chi la vince adesso questa Battle Royale? E soprattutto chi ci partecipa, no. però lo scopriremo.
Hogan che entra improvvisamente la dice. No, se è la Battle Royale in memoria di Coso.
Di Andre.
Di Andre the Giant. Cosa, logica vuole che la vinca The Big Show.
Sì. Chi meglio del figlio di Andre the Giant, ricordiamo.
Esatto, il figlio di Andre the Giant.
Sì.
Però, a questo punto io credo che qualche leggenda la ficheranno dentro.
Sì, qualcuno mi sa che entra dentro. Io credo che vedremo anche diversi personaggi di NXT, dovessi dire.
Anche perché
Volevo fare un battaglia di solo delle leggende, era complicato. Secondo me non hanno 30 leggende in grado di sostenere un match. Eh?
Sì, secondo me non hanno 30 leggende, punto. Cioè, a prescindere. Punto. A prescindere. A maggior ragione. Sono leggermente morte le leggende che avevano durante gli anni 80, per esempio. No, scherzi a parte, guardando il WWE Network ti rendi veramente conto di quanti sono morti da allora al 2014. È una cosa anche abbastanza triste. Comunque, vedremo chi la vince. Sì, anche se ieri subito a caldo, anzi, non ieri, oggi, perché la puntata non l'ho vista in diretta, ho visto il primo, più che altro ho visto i primi segmenti, poi mi sono addormentato, ho finito la puntata oggi. Come posso dire? Anch'io pensavo The Big Show per la vittoria della Vatorale, però bisogna vedere chi c'è alla fin fine all'interno.
Esatto, all'interno di questa Vatorale. Se c'è qualcuno che vogliono spingere, pushare.
Rusev,
allora, esatto, se magari, potrebbe essere l'occasione di Rusev se proprio debutta presso Almenia, o magari se entrano, per esempio, Cesaro e Swagger, potrebbero essere loro due a finire, magari vince Cesaro,
perché no? Da dire. Potrebbe essere una tesi.
Piuttosto che magari fare un match fine a se stesso che non porta a niente.
Potrebbe.
Non porterebbe a niente un match tra quei due.
Potrebbe essere una tesi, effettivamente.
E, se invece vuoi fare una cosa fatta un po' meglio, se invece vuoi fare proprio una cosa finissima a se stesso,
sì.
Cioè, la vince Big Show, perché è la cosa più naturale.
Sì. Mentre per quanto riguarda la vera notizia derivata da Raw della scorsa notte, ovvero il cambio di main event per quanto riguarda WrestleMania.
Onestamente era anche abbastanza, era la nostra speranza, oggettivamente.
Vero, perché... assolutamente. Io onestamente non pensavo l'avrebbero fatto, lo dico con grande sincerità, non pensavo che avrebbero fatto questo cambiamento. Col senno di poi, secondo me, sono giunti alla decisione un paio di settimane fa, perché comunque, anzi, più che altro si sono veramente decisi la settimana scorsa, perché la settimana scorsa comunque Brian nella questione tra Batista e Orton l'hanno buttato in mezzo, quindi quantomeno sì. L'intenzione lì c'era. Ieri sera abbiamo avuto la conferma.
Sì, io sono. Premetto.
Vai.
Io sono ancora convinto che alla fine col titolo, in un modo o nell'altro, esce Batista.
Io credo che a questo punto non abbiano scelta, debbano far vincere Brian, perché comunque. Hai fatto 30, fai 31 a questo punto. Cioè.
Sì, trionfante uscirà Brian dal pay per view comunque. Nel senso, finirà Brian a stendere entrambi. Però, perché comunque. Non lo so, cioè mi sembra tutto comunque troppo, e comunque un inseguimento, cioè nel senso, non mi sembra andare troppo, nel senso, abbiamo dato troppo, non diamo troppissimo. Per
sì,
dire.
Però è anche vero che questo è 8 mesi che insegue, però, cioè prima o poi devi fargli vincere il titolo. Il discorso più che altro è quello che abbiamo anche fatto in passato, se Brian esce da WrestleMania battendo Triple H e vincendo anche il main event a questo punto, lui è fatto per la vita come main event, cioè comunque esce, cioè è a posto, cioè possono usarlo poi quando vogliono.
Quello che voglio dire io.
È una consacrazione che pochi hanno ottenuto nella storia del wrestling, nella storia della WWE più che altro, una consacrazione di questo tipo, specialmente a WrestleMania.
Esatto, quello che però mi fa storcere un po' il naso è che per quanto sono contentissimo di vedere entrambi i match.
Perché comunque
la via che preferivo, che l'avevo detto fin da subito.
Beh, l'alternativa era Batista Randy Orton, quindi insomma, ne siamo tutti più che felici di questa decisione. Per
arrivare a questo match battendo Triple H, però nello stesso tempo sminuisce un po' il valore del match con Triple H, lo fa diventare quasi un match in qualificazione.
Sai cosa? Non credo. Il discorso più che altro di questa situazione è che a questo punto rischia di essere un po' troppo scontato, nel senso, a questo punto tutti si aspettano la vittoria di Brian, sia nel match contro Triple H che nel main event. E questo potrebbe magari portare la WWE a fare un'altra decisione, a prendere un'altra decisione, nel senso
tirarsi una curva?
sì, di far vincere Brian il match principale, scusa, il match contro Triple H, e non fargli vincere il main event. Il problema è che sarebbe, secondo me, un grosso errore una mossa di questo tipo a questo punto. A questo punto devi fargli vincere il titolo. Non hai scelta, cioè, la decisione migliore è fargli vincere il titolo a questo punto. La decisione più logica, più che altro.
Allora, io mi chiedo, siccome ovviamente gli acquisti per il pay-per-view di WrestleMania fuori dagli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti c'è il WWE Network,
sì,
quindi,
esatto,
gli acquisti per il pay-per-view di WrestleMania fuori dagli Stati Uniti non sono ancora partiti, ovviamente.
No, chiaro.
Potrebbero addirittura decidere sulla base di... Beh, gli acquisti non li sanno prima, però.
No, assolutamente non li sanno prima. Cioè, non è che gli acquisti li sanno prima, più che altro si possono fare un'idea guardando quanti abbonati hanno in una certa data.
Sì.
Cioè, il vantaggio del WWE Network da quel punto di vista è che adesso sanno comunque subito quanta gente guarda il pay-per-view.
Mm-hmm.
Perché comunque riescono ad avere i dati praticamente immediatamente.
Sì, certo che comunque, come dicevi tu, sarebbe un bel suicidio non far vincere il titolo a Brian.
Cioè, non puoi metterglielo nel culo in eterno, cioè, gente poi si stufa a questo punto.
Già
gli è andata bene che ha comunque mantenuto la situazione che aveva qualche mese fa Brian. Cosa che anche qui non pensavo avrebbe fatto alla fin fine. È stato fortunato e bravo, più bravo che fortunato, ma fortunato a mantenere più che altro l'appoggio del pubblico nei suoi confronti. Perché comunque nel modo in cui è stato trattato negli ultimi mesi più che altro, non tanto nel gennaio e febbraio, ma negli ultimi mesi del 2013 e a inizio anche 2014, chiedo scusa, era un enorme rischio e rischiavano seriamente di giocarsi l'appoggio del pubblico, quantomeno che non fosse over come prima Daniel Bryan.
Però hanno tenuto l'effetto contrario, perché più gli menavano addosso, più il pubblico si affezionava.
Vero, assolutamente. Pur facendo degli errori evidenti dal punto di vista del booking. Vedi lo scellerato ingresso nella Wyatt Family, che è stata una roba assolutamente incomprensibile.
Vedi, questa cosa qui però ha fatto danni, ma non a Brian.
Vero.
Ha fatto danni alla WWE sicuramente, ma non ne ha fatti a Brian. E
assolutamente, certo.
Ha creato un po' di confusione, probabilmente, anche in chi seguiva la WWE, mi spiego?
Sì.
Oltre a creare confusione nella WWE stessa.
Il problema principale è la confusione all'interno della WWE, perché è evidente che sia una pezza messa su una situazione non positiva, assolutamente.
Perché, allora,
è una buona pezza, attenzione, è una buonissima pezza, anzi, assolutamente, però è evidente come abbiano... i piani iniziali non fossero assolutamente quelli.
No, ed è
paradossale, adesso finisci pure, poi dico, espongo la mia tesi. Comunque vai avanti.
È evidente che a un certo punto, negli ultimi mesi, la WWE non ci ha capito più niente. Non ci ha capito più niente, perché continuavano a vedere una situazione, una dicotomia che per loro probabilmente era difficilmente affrontabile, perché da una parte avevano Daniel Bryan che continuava... Che nel gradimento del pubblico continuava a salire.
Uh-huh.
E hanno detto: ma com'è che Brian è sempre più tifato? Brian, che è un nostro prodotto, è sempre più tifato, e noi invece siamo sempre più criticati perché portiamo questo prodotto. Non riuscivano a capire le due cose, perché la gente era con Brian, ma non era con la WWE, almeno fino a quando non hanno capito che la soluzione era dare alla gente quello che voleva.
Ma il discorso è questo. Adesso io vi faccio una domanda a tutte e due. Quanto è veramente la WWE che ha dato al pubblico quello che voleva, e quanto invece la WWE che, diciamo, si è resa conto degli errori fatti a livello gestionale e ha quindi cercato di trovare una soluzione? Perché io continuo a essere molto scettico sul fatto che la WWE si sia all'improvviso decisa e abbia deciso di dare al pubblico quello che vuole. A parte il fatto che se Brian non vince a WrestleMania, il titolo comunque non gli dà quello che vuole al pubblico, quindi alla fin fine di riff o di raff è la WWE che fa sempre quello che vuole. Io credo che sia... Vai Fabio, poi dico la mia, scusa.
Per quello io dubito che succeda, che vinca il titolo, cioè...
ho ancora qualche dubbio.
Sì. Perché la WWE storicamente è una compagnia che le pubblico se ne fotte, sostanzialmente.
Anche.
E da molti anni anche, tra l'altro. Quest'anno, infatti, per quello dico, sono sorpreso che abbiano, cambiato in corso i piani, perché comunque non è da loro una cosa
anche
di questo tipo.
Siamo chiari sulla cosa, sul contratto di Batista c'è scritto una determinata cosa.
Non credo ci sia scritto, io non credo alla tesi,
esatto,
non credo alla tesi del main event obbligato, della vittoria titolata obbligata, non ci credo. Credo molto di più a un discorso, come ho già fatto anche in passato, del tipo, se tu mi porti Batista non lo metti a fare una faida con Fandango, con tutto il rispetto per Fandango, lo metti comunque in un main event. Credo che questa situazione sia figlia più che altro di tre fattori. È un effetto a catena molto, molto interessante, perché comunque, incredibilmente anche, aggiungerei, Daniel Bryan, io credo che debba ringraziare prevalentemente CM Punk di questa situazione. Perché è tutto nato dall'abbandono di CM Punk. L'abbandono di CM Punk ha creato un buco all'interno della card di WrestleMania. Perché comunque Triple H all'improvviso si è trovato senza avversario. E allora per praticamente tappare il buco si è optato per Daniel Bryan. Ma il piano non era Daniel Bryan nel main event, il piano era Bryan contro Triple H, con vittoria di Daniel Bryan. Ma Bryan, almeno per WrestleMania, lontano dalla zona titolata. Se non fosse che è subentrato per la WWE un altro problema. L'altro problema è Batista. L'altro problema è Batista perché il pubblico lo ha completamente rigettato. E però, la soluzione... Vai, scusa Dario.
Scusami, concludi.
No, la soluzione... Io credo che siano più quelle... Le vere motivazioni del cambio di piano, più che effettivamente sentire il pubblico e dare al pubblico quello che vogliono. Ha influito anche il pubblico, per l'amor di Dio, sono il primo a dirlo. Però io credo che i fattori principali sono più la questione Punk e più che altro il fallimento di Batista.
Batista.
E la reazione ovviamente del pubblico nei suoi confronti, però è più il fallimento di Batista che comunque è stato completamente rigettato.
Per mille motivi.
Certo.
Ritorno peggio gestito probabilmente della storia della WWE.
Sì, a memoria non ne ricordo molti di peggiori rispetto effettivamente a questo. Sto andando a fare. Beh, oddio, il primo ritorno di Jericho non era stato poi così entusiasmante. Ricordiamoci che Jericho doveva vincere il titolo contro Orton. E non glielo diedero, dovettero farlo diventare heel, perché sennò non funzionava. Il pubblico non dico che lo rigettò, andò molto peggio da quel punto di, cioè andò molto, è andata molto peggio a Batista sicuramente. Però, contando il ritorno che fece Jericho nel 2000 e...
Il problema di Jericho è che lo mandarono in quella faida pessima con JBL, che proprio fu una
ma quello fu una conseguenza del fatto che non era over.
E il problema è quello.
Il problema di Jericho al suo primo ritorno, che era del 2006, possibile? 2006. No, scusa, era dopo, scusami, ho detto una cazzata. 2000 e... Non era neanche in HD, quindi era 2007, probabilmente. Correggimi, devo andare a vedere quando fu, perché non mi ricordo quando fu il...
Il Second Coming,
esatto. 2006. Dicembre 2006, giusto? O novembre, dicembre, dicembre 2006. Comunque, vabbè, lui doveva vincere il titolo contro Randy Orton e non glielo diedero, perché comunque non era over. Semplicemente non era assolutamente over.
Tanto che poi sì.
Diventò heel, esatto, prese
con Shawn Michaels,
esatto, prese il suo ritorno e la reazione del pubblico nei suoi confronti e la rivoltò completamente a suo vantaggio, cominciando a indossare giacca e cravatta, diventando esattamente quello che poi divenne The Miz molto dopo, sostanzialmente, perché Miz gli copiò completamente la gimmick, diciamolo. Allora, ritorno suo è del 2006, è l'abbandono, credimi se sbaglio. Primo ritorno, no, 2007, fine 2007, sì, l'abbandono nel 2005, il ritorno nel 2007, vabbè, comunque, quello fu effettivamente un ritorno peggiore, non ci furono però nei confronti di Jericho le contestazioni che sono state
contestate, sicuramente. Ma perché all'epoca di Jericho ci fu un problema, che l'avevano tirata troppo lunga con la storia del ritorno di Jericho.
Mm-hmm.
vi ricordo, cioè, i video virali iniziarono 3 mesi prima.
Sì, cominciarono a ottobre e lui arrivò a dicembre.
Lui tornò a dicembre.
Sì, esatto.
Senza del terzo ritorno, quello sì. di giugno, dove li gestirono meglio.
Di gennaio, scusami, non di giugno, di gennaio del 2011.
Esatto, lì li gestirono molto meglio perché comunque a Gerico ci risalivi solo negli ultimi tempi. Solo negli ultimi 2-3 settimane, capire.
Ma anche quello di Gerico, perché comunque il primo ritorno, chiedo scusa, di Gerico, perché comunque nelle prime settimane lanciarono dei messaggi ambigui, se ti ricordi.
Sì, sì, ma infatti, secondo me l'ultimo ritorno di Gerico, cioè il penultimo, l'ultimo è stato proprio a cazzo, quello già è tornato alla Royal Rumble.
Sì, sì, no, io parlo del secondo, quello dei filmati virali.
Esatto, quello dei filmati virali, quello secondo me è stato gestito alla grande.
Certo.
Fino a poco tempo prima non capivi che era Gerico, c'erano 1000 segmentali, ti facevi, poteva essere chiunque.
Io l'ho capito il primo segmento, era l'unico che poteva essere in quel. Poi sì, l'ufficialità arrivò dopo 2-3 settimane, effettivamente.
Chiarissimo, però non era come il primo. Il primo
no, beh, certo.
Non avevi capito che era Gerico.
Il primo l'avevano detto apertamente l'ultima puntata.
Sì, mi ricordo che c'erano i cori Y2J.
Sì, però l'ufficialità anche lì arrivò alla penultima settimana proprio con le iniziali praticamente Y2J che si capivano nell'ultimo video virale. No, comunque è un'ottima decisione alla fin fine, perché comunque tra l'altro arriva è l'anno giusto per farla, nel senso che quest'anno con il network non hanno neanche particolare smania di dover fare per forza acquisti, di dover per forza vedere i dati economici, che comunque sono fondamentali, quelli che comunque guidano la compagnia, inutile che ci giriamo attorno. Avendo il network, possono anche permettersi eventualmente di rischiare un pochettino quest'anno. Non è un rischio proprio al 100%, perché comunque Brian è overissimo col pubblico. Però, effettivamente, nei mesi passati, per esempio, i suoi pay-per-view sono andati, i pay-per-view con lui più che altro come main event, sono andati meno bene rispetto ad altri. Hell in a Cell, che era quello, l'ultimo pay-per-view del 2013 con Daniel Bryan coinvolto nella zona titolata, ha fatto per esempio 131.000 negli Stati Uniti. TLC con il 164esimo Cena contro Orton in un TLC match per decretare il campione unificato WWE ha fatto 141.000. Quindi quella roba lì ha interessato di più rispetto a Daniel Bryan. Adesso vediamo cosa succederà. Penso che andrà bene alla fin fine, perché comunque è anche WrestleMania, penso che andrà molto bene. E comunque c'è, come posso dire, c'è anche in questo momento, almeno sul web, che comunque è pur sempre una minoranza rispetto al grande pubblico che guarda WrestleMania, però comunque WrestleMania è anche un pay-per-view che prende molto dal pubblico cosiddetto casuale, che poi non è casuale, alla fine è semplicemente un pubblico che magari ti guarda Raw per abitudine il lunedì sera, però non ti compri pay-per-view da quel pubblico. Con WrestleMania di solito riescono a prendere, il più sarà ovviamente dopo WrestleMania, a prescindere di chi sarà il campione, logicamente. I veri dati importanti economici per il network e per il nuovo modello di distribuzione dei pay-per-view attraverso WWE Network ovviamente arriveranno dopo WrestleMania, non a WrestleMania, perché comunque WrestleMania fa un po' eccezione. Sono dati che bisognerà dati che attendiamo, perché comunque per vedere se questo network è effettivamente un successo o se è un dato sotto le aspettative. Il break-even è 1 milione, perché loro pianificano un introito di 115 milioni di euro, però allo stesso tempo anche un costo di produzione di 55 milioni, ma soprattutto una cannibalizzazione di 60. Per chi non sa cosa sia il termine cannibalizzazione, praticamente sono i mancati introiti, sostanzialmente. Praticamente gli introiti che il network andrebbe a, appunto, cannibalizzare, cioè quelli dei pay-per-view, della gente che compra il pay-per-view sul network e non lo compra più in televisione dove costa di più, gli introiti dei mancati DVD, tutti gli altri introiti che ovviamente il network va a intaccare, con la possibilità in seguito di ridurre sensibilmente questa cannibalizzazione e di rientrare della somma spesa. Comunque è un discorso che in questo momento con WrestleMania c'entra fino a un certo punto. No, comunque, ripeto, sono personalmente molto contento. Non mi aspettavo questo cambiamento, perché comunque è un cambiamento è un cambiamento importante, è un segno di una, di un'apertura, almeno provvisoria, della WWE, perché adesso stiamo facendo questi tipi di discorsi, ma se poi a WrestleMania Bryan batte Triple H, ma nel main event perde, sono, insomma, sono discorsi che lasciano un pochettino il tempo che trovano. Credo che, ripeto, credo che a questo punto debbano farglielo vincere il titolo. Non credo, sì, che, non credo che abbiano molta scelta. Anche lasciarglielo un mese, due mesi, cioè, non, non è quello il punto. E dargli comunque il momento, dargli comunque la coronazione di questa rincorsa, gestita in modo completamente casuale dalla WWE, però comunque una rincorsa che va, che credo vada, a questo punto vada assolutamente premiata.
Ma allora, io sai che sono più, faccio un salto indietro da una cosa che volevo dire prima.
Sì.
Quando hanno riportato dentro Batista,
sì,
al di là del fatto che non, che Batista non sia stato accolto bene dal pubblico, io penso che una parte di questo discorso l'abbia avuto, oh, l'immagine,
sì,
l'immagine, oh, di Batista, perché adesso il pubblico ha lasciato Batista 4 anni fa, credo, 4 anni fa.
Sì.
4 anni fa.
Sì, vabbè, era, siamo lì alla fin fine.
Che era un certo tipo di lottatore, un certo tipo di figura.
Sì.
E adesso è tornato un Batista che, al di là delle ragioni cinematografiche e tutto quello che vuoi, è praticamente la metà.
Sì. Assolutamente, io, vero.
Al di là di tutto, Batista ovviamente ha avuto la sua bella dose di sfiga, perché è arrivato nel momento peggiore.
Sì.
È arrivato nel momento in cui tutti volevano vedere una cosa e una soltanto, Daniel Bryan. A questo punto poteva capitare a Batista, poteva essere chiunque.
Sì.
Avrebbe comunque, salvo forse casi rarissimi, avrebbe avuto probabilmente la medesima reazione.
Sì.
Poi Batista ci ha messo del suo, perché comunque ha reagito male in determinate occasioni e non si è fatto un favore. Però quando la WWE ha visto arrivare Batista, prima di rimandarlo sul ring, di rimandarlo fuori, davanti al pubblico, avranno visto che questo era la metà, porca miseria.
Ma non è tanto quello il discorso della metà, io non credo sia quello il discorso. Io credo che il problema principale a livello fisico di Batista è il suo cardio, che è imbarazzante. Cioè, veramente imbarazzante.
Ha una soglia di resistenza che è veramente...
Dopo cioè neanche Brock Lesnar in UFC, che comunque dopo 3 minuti era completamente in debito d'ossigeno, era messo così male. Io non ricordo, non ricordo essere messi così male, onestamente, come Batista, dal punto di vista, dal punto di vista fisico.
Sì.
Cioè, è anche quello, secondo me. Oltre all'imposizione, per l'amor di Dio, io credo che, la WWE comunque abbia, come posso dire.
Un rischio calcolato.
Sì, esatto. Però io credo che se si fosse presentato in condizioni migliori, probabilmente la reazione del pubblico sarebbe stata, come posso dire,
meno pesante.
Esatto, sì, esattamente.
Sì, questo sicuramente.
Ci chiedono AJ Lee, scusa, da WrestleMania a causa di CM Punk, fanno su sera? Non lo so, onestamente. Però attenzione, io guarderei con attenzione il main event questa sera,
Sì.
Perché io sento puzza di cambio di titolo a questo punto, Per AJ Lee.
Che
contando anche, poi magari è diciamo, sono io che leggo le cose un po' troppo in maniera esagerata, però ieri con la serie di occhiatacce tra Nikki Bella e Natalia, AJ lasciata completamente in disparte, non vorrei che sia quello l'inizio della la fight del Rio per WrestleMania,
chi se ne frega di AJ?
No,
ha fatto il suo tempo già da un mese, a prescindere da CM Punk, cioè diciamo già da mesi ha fatto il suo tempo, un personaggio, io lo dico già da parecchio, che ha fatto decisamente il suo tempo. Onestamente, le altre non sono eccesse come personaggi, però onestamente è un personaggio che da quant'è che si ripete? Da tantissimo. Onestamente, io ok, però c'è bisogno di un cambiamento. Onestamente, tenere alla vita una cintura perché non ci sono alternative, controproducente.
Mm-hmm.
Cioè anche da altre parti l'hanno fatto, perché dandolo in mano a Cagne, tipo alle Velvet Sky di turno, per esempio.
Sì.
Ma perché l'hanno cambiata per un mese, ma perché comunque dovevano dare aria a sta cintura.
Mm-hmm.
E qui secondo me c'è tempo di dare aria a sta cintura, perché veramente...
Il problema è che AJ ha bisogno di un avversario, comunque le avversarie quelle sono, purtroppo.
Natalia non è proprio una schifetta.
ho capito, ma su Natalia non ci puntano. Cioè, non è che possiamo farci molto.
Natalia è transizione, cioè, insomma, le altre si muovono sul ring, diciamo che si muovono.
Sì, quando l'alternativa è Cameron, con tutto il rispetto.
Insomma, le Bellas da quando si allenano con i fidanzati famosi
sono passabili, mettiamola così. Non sono di certo dei fenomeni, ma sono già rispettamente meglio.
Una ha guadagnato in potenza e si vede.
Sì, è enorme, lo credo anche che abbia guadagnato in potenza.
L'altra ha guadagnato leggermente in tecnica.
Sì. È una delle due ha guadagnato in tette, ma quello già da mo'.
Esatto.
Quello c'entrano i soldi.
Nell'ultima puntata del JBL and Cole Show, se l'hai vista, Fabio. Non se l'hai vista.
Esatto. Poi,
c'è una gag al riguardo.
Secondo me, un match tra Natalia e Naomi può venire quasi guardabile.
È il punto.
Vabbè, dai,
sperando che Natalia non abbia una mossa di sottomissione e soprattutto non opti per mollarla in anticipo rispetto al cedimento come fece con AJ Arrow.
Vabbè, non so, mi ricordate, no.
Dovremmo ricommentarlo quel match una volta ogni tanto. C'è sul network, credo, no? Perché le puntate di Raw del 2013 sì. Ci sono, quindi penso che ci sia. Altre cose da segnalare da prima di cominciare. Cominciamo con i segmenti, va. Almeno.
Puntate brutte di show ci sono. Dovrebbe esserci una
voglia.
Dove tu sono il vomito.
Quello è SmackDown, comunque sì.
SmackDown, infatti.
No, io parlavo di Raw. Il match di Natalia e AJ a Raw, quello dove cannano completamente il finale.
Potremmo commentare quella puntata del giorno di ringraziamento di SmackDown.
Ma tu sei scemo.
Mamma mia.
No. Piuttosto veramente mi commenti i film della WWE, eh?
E sai che sono disponibile.
Lo so, per forza sei disponibile.
Io ho visto 10 minuti di The Marine 3 e mi sono vergognato.
Non c'è The Marine 3 su... quello con The Miz, non c'è su... Sì, è su Sky, però non c'è su... Come si chiama?
Se lo vogliamo fare anche in italiano, non è un problema.
C'è ancora su Sky? Fammi vedere un attimo.
C'è su Prima Fila, cioè, no, su On
Prima
Demand.
Fila, no. È sull'On Demand, però c'è... Se c'è in HD più che altro, perché mi sa che l'hanno tolto oggi, sai? Project Runway Italia. Sì, l'hanno tolto, non ce l'ho più sugli scelti per te. Su Sky On Demand magari c'è, però in SD.
Non te lo sei salvato?
Ma tu sei matto, ma secondo me mi salvo quella roba lì.
Guarda quella.
Devo vedermi un film dove c'è, come si chiama? C'è The Miz che fa il Marine? Ma tu sei fuori di testa. Cioè, capisco avere culto dell'orido, ma tutto c'è un limite. Cioè. E tu pensa che ci tocca il quarto con The Miz e Summer Rae? Tu pensa che cazzo ci tocca?
Sei contento?
Guarda, una roba.
E cioè, pensa che c'è anche The Miz che reciterà quel remake lì di commedia francese con Torres.
Lo danno sabato, tra l'altro. Presa mortale il nemico tra noi.
Ho già salvato mio padre una volta da quel film, spero di salvarlo anche una seconda.
Sì. Lo danno sabato alle 7:25, comunque di sì, è disponibile anche su Sky On Demand.
Scusate, io volevo tornare, perdonate se salto di palo in frasca, volevo Prego. Tornare al discorso di Brian.
Sì.
Brian, a me preoccupa quasi di più il dopo. Nel momento in cui vince il titolo, sapete che ogni volta che penso a Brian con il titolo, io ripenso a una scena... del secondo film della trilogia di Batman, quello con il Joker fatto da Heath Ledger.
Sì, il Cavaliere Oscuro.
Esatto. In cui a un certo punto Heath Ledger dice, il Joker dice: io sono come un cane che mm-hmm. rincorre le macchine, passo il tempo a rincorrerle, ma quando le prendo non so che farci.
Mm-hmm.
Perché io ho paura che finisca un po' così, perché Brian rincorre il titolo per mesi, lo vince, magari nel modo più rocambolesco, più trionfale possibile,
uh-huh.
e dopo? E io ho il timore che una volta vinto si spenga un po' lo slancio, poi festeggeremo come dei pazzi, ma dopo una volta che l'abbia vinto si perda un po' di quello slancio, di quell'abbrivio che ha avuto fino adesso, perché una volta raggiunto l'obiettivo...
Non c'è niente di... dopo. Cioè,
esatto.
Io credo che comunque, anche se vinca il titolo, Brian vincesse il titolo, comunque più di 1 o 2 mesi non glielo fanno tenere.
Non lo so.
Non sono convinto ancora che la WWE si sia all'improvviso decisa a puntare su di lui a lungo termine. Anzi, secondo me non puntano su di lui a lungo termine. No. Te l'ho detto, è Mick Foley. Lui è Mick Foley in questo momento, nel senso che è amato dal pubblico, apprezzato per lo stile di lotta, ovviamente molto diverso rispetto a Mick Foley, però ha quel ruolo all'interno della compagnia, un ruolo a metà tra Mick Foley e Chris Jericho, senza i job che ha fatto Chris Jericho, ultimamente faceva solo job, però quello intendo, cioè, della considerazione, non dico jobber di lusso, perché comunque non è un jobber di lusso, però comunque qualcuno su cui puntare come campione di transizione, non come campione a cui far girare intorno la compagnia, quello intendo.
Sì.
E non credo che onestamente lui sarà molto più di questo per la WWE anche nel futuro, anche dopo WrestleMania, dove comunque a questo punto penso che il titolo lo vinca. Perché anche se, per dire, se perdesse contro Battista Randy Orton, comunque, secondo me fanno un errore, perché comunque, alla fin fine, non puoi continuare a mettergliela nel culo in eterno questo qua, cioè prima o poi il titolo glielo devi dare a Brian.
A questo punto
consacralo, fai la consacrazione. La consacrazione a WrestleMania facendogli battere Triple H, Battista, Randy Orton la stessa sera, boh, te lo tieni lì e sai che comunque ormai lui è fatto e puoi prenderlo in qualunque momento per lanciarlo in zona titolata. Poi magari gli puoi anche far fare altro, però intanto sai che comunque su di lui puoi puntare. Lui puoi comunque...
Poi anche vince un titolo così e diventa un bene rifugio praticamente.
Sì, assolutamente.
Diventa un bene rifugio. Hai un problema, non sai come mettere a posto, chiami Brian.
Esatto.
Ormai a quel punto lo hai fatto per la vita.
Mm-hmm. Allora, mentre aspettiamo Mattia, che comunque dovrebbe chiamarci a minuti attraverso il VoIP. Puntata comunque positiva, io direi, di Raw. Al di là del discorso di Brian e del segmento di Brian di cui parleremo dopo. Anche se è un segmento che all'inizio non ho particolarmente apprezzato, perché l'ho trovato abbastanza pacchiano all'inizio. Poi dopo è diventato molto bello. Dopo è diventato sì, effettivamente molto bello.
Quello di Brian.
Dell'occupazione dell'arena.
Sì, dell'occupazione. Sì, tra l'altro occupazione dove pare ci fosse mista di...
Sì, erano prevalentemente tutti addetti da WWE.
Addetti a lavoro.
Qualche fan, tipo il Sign Guy che era sempre in mezzo.
Esatto. Sign Guy che ha detto... Si è detto, vuoi venire a fare? Lui ovviamente.
È ovvio, cioè, figurati.
Piatto ricco micifico.
Esatto. Possibilità di essere in mezzo alle balle, figurati. Mancava lui, dovevamo prendere il tie-dye guy, che è un altro che mi sta particolarmente sulle balle, e già, se non è in galera, il Green Lantern fan.
Esatto. Mancava il Lesnar guy, se no saliva anche lui.
Come, scusa?
Mancava il Lesnar guy, se no...
Lesnar guy non so se era all'arena ieri sera.
Perché non c'era Lesnar?
Certo, come faceva a saperlo?
Che ne so. Sarà stato sicuramente qualche wrestler delle indie, magari quelli che hanno intervistato nel backstage pass erano wrestler.
Ok.
Perché sembravano quelli che avevano più dimestichezza col microfono.
Ecco, tanto parlando, vai, scusami, finisci.
La dico, quelli che magari hanno intervistato nel backstage pass, probabilmente erano wrestler delle indie, perché mi sembravano avere più dimestichezza col microfono.
Intanto dobbiamo assolutamente mettere le mani sugli show congiunti tra Ring of Honor e New Japan, perché hanno annunciato Tanahashi e Okada, quindi i due nomi più importanti li hanno annunciati.
Bene,
per questi show.
Io voglio bene alla TNA che fa gli show con la Wrestle One, che non è male.
Però la New Japan è un'altra cosa in questo momento.
Esatto. Insomma, erbeio.
Sì, in questo momento sì. E forse una delle compagnie messe meglio in questo momento dal punto di vista degli show e della qualità degli show, tra l'altro.
Esatto.
E tra l'altro ricordiamo che è facilmente ricevibile in Italia, perché basta andare su ustream.tv/njpw, cioè NJPW, e potete tranquillamente accedere agli show, non gratuitamente logicamente, però potete comunque acquistarli.
Magari se i cervelloni della Ring of Honor chiedono
alla come, come fate ad avere gli stream stabili?
Usano Ustream, ecco come fanno. Che poi il problema credo che sia più il wifi nelle arene. Io credo che loro risolverebbero molto dei loro problemi usando un cazzo di camion regia e mandando segnale direttamente alla Sinclair e mandando segnale direttamente da lì. Ma siccome la Sinclair non vuole spendere, non vuole spendere soldi nella compagnia, gli high pay per view sono quello che sono. L'altra cosa importante della puntata, poi andiamo segmento per segmento, il segmento di Taker con Heyman, io l'ho trovato, a dire la verità, abbastanza deludente. Nel senso, perché... ok, sufficiente, però niente di più alla fin fine.
Sai perché, secondo me...
Anche perché l'intero build-up in questo momento è una merda di questo momento, diciamo le cose come sta. Cioè, non è una merda, correggo la frase. Sono sempre le solite cose, cioè la classica faida di Taker. Per carità, il pubblico vuole questo, però onestamente mi aspettavo qualcosa in più. E mancano 2 settimane alla fine al pay-per-view, perché comunque mancano 2 puntate di Raw prima di WrestleMania.
Sai chi non sta dando quello che probabilmente...
Anzi, 3 puntate, correggo, 3 puntate di Raw prima di WrestleMania. Comunque vabbè.
Adesso vi faccio una domanda, rispondetemi secondo voi. Chi non in questa faida, fra gli elementi di questa faida, cioè Taker, Lesnar e Heyman, chi non sta dando quello che deve dare?
Secondo me è Taker.
Esatto. E la riprova si è avuta nel segmento di ieri sera. Perché il segmento è risultato deludente, secondo me? Perché Heyman è uscito, ha detto più o meno le cose che ci si poteva aspettare, però
no, Heyman ha fatto un bel promo e la reazione di Taker è stata scarsa.
Poi è arrivata la palla, ha passato la palla a Taker, ha detto letteralmente 4 cazzate, rest in peace, e io sono rimasto e dico ma tutto qua,
e il promo è finito. Sì.
E il promo è finito, cioè Taker non ha detto niente, perché dopo un promo così di Heyman, allora fare un promo contro Heyman non è mai facile, perché Heyman ti mette sempre in una posizione di dover poi arrivare ai suoi livelli, e non è facile, perché sì. Heyman è un promoman pazzesco. Però da Taker uno si aspetta qualcosa di più, non una cosa così moscia, una risposta così moscia come quella che ha dato lui a Heyman.
Vabbè, sera,
il promo l'ha vinto alla grande Heyman, ma alla grande.
Un attimo che abbiamo un mentecato in collegamento, dicevi Mattia?
Mentecato tra noi.
La risposta standard di Taker.
E appunto, però è scarsa comunque come risposta sta, cioè...
Sì,
ma sotto lo standard.
La settimana prossima.
Speriamo
che ci sia Lesnar solo ring.
Cioè, bisogna vedere cosa si fa, perché fino a questo momento la storyline è molto deludente tra i due. Più che, cioè, la classica storyline di Taker, alla fine.
Hanno le targhe alterne.
Il problema è che, a parte, prima, la prima volta che ci sono i contatti, aspetta che si nomini. O almeno arrivino alle mani.
Sì.
E poi lì magari decolla un po' di più.
Ho capito, però hanno 3 settimane, eh. Il tempo sta finendo. Non è che il tempo ce n'è moltissimo, eh.
Credo che settimana prossima si incontreranno.
Si spera. Si spera. Beh, allora, sono pubblicizzati. Vediamo un po' se sono pubblicizzati per gli show della prossima settimana. Allora.
Taker è pubblicizzato venerdì.
Chi, scusa?
Taker. Dovrebbe esserci a SmackDown.
Taker a SmackDown? Mi sembra. Sì. Al massimo fa il dark match, non credo che sarà a SmackDown.
Dovrebbe essere a SmackDown, l'avevano pubblicizzato.
Adesso guardo negli eventi praticamente di questa sera, perché stasera sono a Little Rock in Arkansas. Tra un'ora c'è Main Event, quindi dobbiamo poi anche fare in fretta con...
Comunque buonasera, eh.
Buonasera, dottor Vinoy. È arrivato a casa, sento,
No, non sono ancora arrivato a casa, sono al box.
Ah, ok, c'è perfetto. Quindi...
C'è perché sono lontano da casa, no, al box.
No, non c'è il pre-show di Main Event, vuoi anche il pre-show di Main Event, Fabio?
No, però staranno registrando il pre-show di SmackDown.
Sì, no, beh sì, perché di solito lo registrano molto prima, effettivamente.
Con
sì.
Un'arena vuotissima.
Sì, esatto, esattamente.
Ieri sera belle scene mentre registravano il pre-show di Raw. Gente che già smontava tutto.
Sì, il pre-show...
Comunque voglio ringraziare Fabio.
Sì?
D'accordo.
Perché, dato che ho dimenticato a casa l'iPod sera, la colonna sonora del mio viaggio è stato il CD di Papa Paolo che mi ha regalato a Natale.
Che schifo.
Mamma mia, che brutta
tutto,
roba.
È tutto bellissimo. Mm-hmm. Quando,
esatto.
Quando c'è la bella musica, fatta da grandi artisti.
Sì. Ma per favore.
Come Paolo Bonolis e Luca Lauretti.
Esattamente.
Che tristezza, veramente, veramente profonda. Veramente profonda.
Impresentabile.
Sì, sono pienamente d'accordo con il dottor Villoni.
Comunque, per chi riesce,
sì?
Consiglio il film che ho visto questa sera, che è molto carino.
Non ho capito niente di quello che hai detto.
Consiglio il film che ho visto questa sera, che è molto carino.
Che non mi ricordo come si intitola.
Smetto quando voglio. Ecco, smetto, esatto, quando voglio.
Sì, smetto quando voglio. Allora, stavo...
Comunque,
mentre Mattia sta rapinando un negozio, giudicando dei rumori.
Io sono già mezzanotte e 1, mi sono dato 5 minuti e mandato, praticamente sveglio dopo, comunque sì, sempre presto.
Allora, pubblicità di questa sera a SmackDown, ci sono Sheamus, Dean Ambrose, Seth Rollins, ormai c'è lo Shield, Big Show, la Wyatt Family e basta, giudicando quello che è promosso. Ah, okay. Che è promosso su www.com.
Avevo letto male allora.
No, ma figurati se te che fa SmackDown.
Mi sembra di aver detto che...
No, penso che lo tengano per... Oh. Cioè, poi magari appare, per l'amore di Dio, però su www.com non è pubblicizzato. È pubblicizzato, sono pubblicizzati entrambi, credo, per le prossime due puntate.
Ci stacca. devono arrivare a un punto di
ring. A questo punto qualcosa deve accadere.
Questa settimana, come ha detto Dario, deludente, perché comunque la risposta standard è un po' attaccata.
SmackDown di settimana prossima è pubblicizzato.
Settimana prossima.
Anche perché sono a Houston, Texas.
Una cosa sua. Bisogna vedere se apparirà in televisione o se magari fa un dark match. Se magari fa qualcosa fuori dalle telecamere. Non credo, però. Mm-hmm. Bisogna vedere, figato, se è pubblicizzato anche Lesnar per quella puntata.
Sì.
Lesnar a SmackDown la vedo strana. Secondo me rimane più oro. Comunque, vabbè. Puntata di Raw.
State facendo segmento per segmento?
No, dobbiamo ancora partire, figurati.
Ah, okay.
No, vabbè, puntata che si è aperta con il mega annuncio da parte di Hogan della Battle Royale, di cui abbiamo parlato in precedenza un pochettino. Non è la Battle Royale con le leggende, magari qualche leggenda ci in mezzo ci starà, però sarà prevalentemente una Battle Royale di Mid Carder, sostanzialmente.
Io ho già hype per questa
Battle Royale. Sì, mischione.
Sì, probabile che sia un mischione.
Io ho già hype per questa Battle Royale.
Ti dirò, è una bella cosa, inutile.
Sì.
Però per noi che siamo lì vediamo le leggende.
No, inutile non lo so, più che altro ci sta nel contesto dei 30 anni di WrestleMania. Bisogna vedere se diventerà poi una tradizione annuale o no. Non credo. Vai.
Dicevo, Mattia, che finora di leggende non ne hanno annunciate, eh?
Lo so, ma...
Vabbè, grazie. L'hanno annunciato ieri il match, dagli tempo, eh. L'hanno annunciato anche ieri il match.
Io ti dico solo questo. Abbiamo schivato una pallottola che è Ziggler contro Terrigo. Sii felice, hanno risposto.
E ne avete per il momento skippata un'altra, che è Batista Orton.
Sì.
Che è quella credo che sia la più importante.
Esatto.
Assolutamente. E abbiamo probabilmente schivato anche... E se abbiamo cura, abbiamo schivato anche Kane Big Show.
Sì, perché Big Show sarebbe una battle... Dovessi dire, sarebbe una Battle Royale a questo punto.
Forse la vince anche lui.
Quello che potreste non aver schivato è i proiettili, cioè le sedie che verranno lanciate sul ring se Bray non vince il titolo.
Sì, esatto. Sì. Ma io l'ho detto, che vinco che perda Brian, lo stadio viene giù.
Ho capito, però bisogna vedere come viene giù lo stadio.
Bisogna vedere come viene giù.
Esatto.
Perché se vince veramente Batista...
Che poi comunque lo stadio che viene giù se vince Batista è comunque quello che vuole la WWE, perché Batista è heel in questo momento, quindi è esattamente quello che vuole la WWE a livello di reazione negativa.
Esatto, non è più il Batista.
Non è più Batista face, adesso è heel. Cioè, siete in... No, paradossalmente, il peggio sarebbe se applaudissero Batista a questo punto. Sarebbe molto peggio.
Sì, esatto.
Come dicevano quelli che hanno creato il gruppo Hijack Raw. Non so se l'avete visto su Facebook.
Hijack Raw è splendido.
Non è Hijack Raw, è Hijack Raw. Cioè, fare Batista e Orton, fischiare Brian. Vai.
No, dicevo, comunque, è plausibile che vinca Brian o che Batista inculi Brian all'ultimo.
Secondo me è più possibile, cioè, se non devono fare vincere il titolo a Brian, è più probabile che Brian stenda Orton e Battista gli fotta il pin.
Sì, esatto, sì, è sì. Quello. Vi dicevo, però dall'altro, se sono un minimo lungimiranti e vogliono chiudere bene il WrestleMania, scusa, fare un WrestleMania moment, quelli che
vince Brian,
ma ricorderanno
vince Brian. No, ma l'ho detto anche prima, a questo punto devi farglielo vincere, cioè non hai scelta, non voglio dire, sì, cioè non è che non hai scelta, perché comunque loro Brian Battista lo stanno costruendo, quindi sì. potrebbero benissimo dire facciamo vincere Battista, facciamo continuare la rincorsa a Brian e dopo resta in media, poi gli facciamo vincere il titolo, però secondo me è un errore a questo
però
punto.
Io rimango di un'opinione che è anche quella di uno che va lì, quindi non è che conta più di tanto. Però cosa ridi, Fabio?
No, ho letto di Ajay Croce, c'è questo tweet bellissimo: "We must boycott the Walking Dead and Talking Dead. CM Punk will be on next week. All in attendance need to chant Triple H at him."
Vabbè, ma non c'è il pubblico a The Walking Dead. Infatti, Talking Dead, anzi, chiedo scusa.
Talking Dead,
sì.
No, dicevo, che chiudere con 75.000 persone che cantano Yes, che è lo stadio praticamente intero,
sì,
è un'occasione che secondo me non te la puoi far scappare, perché c'è gente che mi ha detto: chiudi il cerchio a SummerSlam. Ma la dice, cioè,
ma SummerSlam se è lo Staples Center, non è la stessa cosa.
Esatto, c'è una differenza abissale tra uno stadio che canta Yes e uno stadio che è un'arena che canta Yes.
Come, eh beh, sì.
C'è una differenza abissale con lo stadio che canta Yes, perché va fatto Triple H, che comunque si succederà.
Mm-hmm.
È una differenza abissale tra lui che dice anche il titolo e il pubblico che canta ancora Yes.
Eh beh, certo.
Cioè, proprio, è veramente, sarebbe, ripeto, forse esagero, ma potrebbe veramente diventare uno di quei momenti che ricorderemo come la body slam di Andre the Giant o
sicuramente, sicuramente un potenziale molto alto. Sicuramente un potenziale molto alto.
Potenzialmente c'è, ai mezzi per fare la storia, un momento così. Bisogna vedere se lo portano fino in fondo.
Dove
se...
sei, Dario? Scusa, che stiamo inquadrando un divano.
Un attimo, ma vado a ricordare, quindi vi sentite e vi parlo lo stesso.
Ah, ok, perfetto. No, peccato che stiamo inquadrando il divano in questo momento.
Io non so, perché
io sono una tromba delle scale.
Va bene. Poi, vabbè, ti mando l'invito adesso, poi aspetta. Che,
sì, manda l'invito. Che intanto,
aggiungo.
Che sono qua il telefono.
No, comunque il... No, perché... No, link da condividere? No, non... Ah, invita... Sì, hanno cambiato il modo di praticamente di aggiungere persone all'hangout. Continuano sempre ad aggiornare l'hangout e continuano peraltro a peggiorarlo ulteriormente. Comunque, vabbè, ti ho spedito l'invito. Comunque, vabbè, Hogan annuncia questa cosa. Arriva John Cena che si candida per la Battle Royale. Arriva la Wyatt Family.
È divinissima candidatura.
Arriva la Wyatt Family e John Cena cambia idea, sostanzialmente dopo un bel promo, tra l'altro di Wyatt, l'ennesimo bel promo di Wyatt, e dice: mi spiace, non potrò far parte della Battle Royale, voglio sfidare Bray Wyatt al WrestleMania. Esatto.
Cena che ci mette pezzi di comedy.
Sì, ha cantato Margaritaville, la cantavano meglio Austin e The Rock quando erano stonati nel 2001.
E anche un po' ubriachi.
Ah, tra l'altro, parlando del trofeo dell'Andre Giant Memorial Cup, quando faranno la Hulk Hogan Memorial Cup, il suo trofeo sarà più grande di quello di Andre.
Sì, ovviamente. Sì.
E questa è una battuta che capisce solo chi ha seguito. Questa è una battuta che capisce solo chi ha seguito il build up di Hogan Andre Giant nell'87. Comunque, Cena affronta poi Eric Rowan e lo batte con un roll up, tra l'altro. Match corto, non si è visto praticamente niente.
Un roll up abbastanza pesante, perché l'ha preso e l'ha sbattuto per terra con una certa violenza, devo
sì,
dire.
È vero, questo è vero. Roman e Harper, tra l'altro, poi fanno per salire sul ring, ma Wyatt praticamente li richiama all'ordine e Hogan e Cena chiudono il segmento facendo le loro pose nel ring. Tra l'altro Cena le fa malissime, è scordinato da far schifo, non so, e faceva bodybuilding un tempo questo. Si vede proprio che non lo fa più da molto molto tempo, perché rispetto a Hogan è totalmente scordinato.
È anche vero che Hogan l'ha fatto per una vita,
Questo è vero, certo.
Comunque, ragazzi, Wyatt lo stanno mettendo in mano prima a Cena, poi a Hogan e poi a tutte e due insieme. Ragazzi, è una dimostrazione di fiducia. Fiducia, mica da ridere.
Il discorso è più che altro è un altro. Cioè, se questo perde a WrestleMania come investitura, non è granché.
Dipende poi da come perde.
Certo.
Dipende anche come perde.
Io
poi
arrivo subito, datemi un secondo.
Tranquillo, non c'è problema.
Come perde WrestleMania, e poi magari metti anche che WrestleMania perde. Se trovi un modo per farlo tornare contro Cena, magari per una rivincita di qualche tipo,
sì,
a Extreme Rules, puoi anche farlo vincere a quel punto.
Mm-hmm.
Cioè, una sconfitta WrestleMania, se gestita bene, non sarebbe la fine.
No, vero. Però preferirei che vincesse. Capisci? Non credo che vincerà, quello discorso.
Mania non perde neanche.
Sì, no, figurati.
Già il job The Rock che abbiamo visto noi è stata una concessione
clamorosa.
Sì.
Ah,
io vi saluterei.
Va bene, grazie Fabio, ci sentiamo.
Domani no, giovedì no perché c'è Milano, nel weekend.
Sentiamo presto allora, sentiamo poi nel weekend con Wrestling Caffè, che registreremo come sempre.
Sabato no, perché non c'è la partita alle 6, quindi per il weekend per registrare.
No, registriamo sabato pomeriggio, come al solito.
Sì, sabato per registrare.
Perfetto. Okay. Grazie Fabio, alla prossima.
Ciao.
Esce il dottor Renardi, tra poco arriverà probabilmente Mattia, visto che gli abbiamo mandato l'invito. Abbiamo poi il promo di Stephanie e Triple H sullo stage con Stephanie che praticamente dice che non prenderanno provvedimenti su Daniel Bryan a patto che Daniel Bryan si scusi per quanto accaduto la settimana scorsa. Seguendo foriero di quello che poi sarebbe avvenuto più tardi, sì, esatto. I New Age Outlaws con peraltro nuova theme song, cioè non nuova theme song, però parte di Road Dogg riregistrata. Mm-hmm. Entrano in scena per commentare il match che mette di fronte gli Usos al team composto da Ryback e Curtis Axel. Tra l'altro Road Dogg mi sembrava particolarmente senza voce ieri sera. Non so se ci hai fatto caso.
È vero. Anche per quello che probabilmente l'hanno tenuto un attimino, come dire, protetto al microfono, se mi passi il termine.
Sì. Ryback e Curtis Axel contro Jimmy Uso e Jey Uso, vinto più o meno al solito modo da Hughes con il Superfly Splash di Jimmy ai danni di Curtis Axel, credo, se non ricordo male, vado a memoria perché non mi ricordo.
Insomma, a questo punto mi sembra che Ryback e Curtis Axel non abbiano più sono veramente rimasti diventati dei jobber a questo punto.
Saranno nella Battle Royale, infatti hanno annunciato il loro inserimento. Segmento backstage tra Kane e lo Shield. Questo segmento mi ha fatto un po', diciamo, pensare, nel senso che è un peccato che lo Shield non sia, come posso dire, non viene la parola, non sia, cioè sia prossimo allo split, perché comunque da Cool Hill potrebbero funzionare benissimo, Hanno avuto delle vette di comedy, specialmente Ambrose ieri sera, abbastanza notevoli.
È vero.
Un peccato che non, che debbano sciogliersi. Perché qualcosa potrebbero ancora farci, però vabbè.
D'altronde, però, in questi momenti, in questo periodo sarà che stanno ancora ricostruendo tutto, per amor di Dio. Però in questi momenti Reigns, come dire, sta un po' perdendo slancio, magari è un'impressione mia, yeah. Però è vero che ci sono ben altre cose in ballo. Ma Reigns sta un po' perdendo slancio, ad esempio a WrestleMania non ha ancora un posto definito. È vero che alla fine finiranno loro tre uno contro l'altro, siamo tutti d'accordo.
Sai,
però
cos'è?
stanno rallentando.
Sai cos'è? È che gli altri due.
Buonasera stanno... Mattia, intanto.
Buonasera.
Noto con piacere che hai la stessa maglietta di Jerry Lawler di ieri sera.
No, purtroppo no.
No.
Mi sarei piaciuto averla.
Perché purtroppo fa schifo la maglietta di Lawler. Perché Vince l'abbia odiata particolarmente.
Minchia, faceva cagare. Non ti ricordi che l'ho scritto anche ieri sera? Che cazzo aveva in mano?
L'ha presa a Graceland quella maglietta, sì. Lui l'ha detto.
Comunque dicevo, il problema non è tanto che Reigns sta prendendo slancio, è che gli altri due stanno venendo fuori dove Reigns cioè stanno venendo fuori anche bene, perché Rollins che abbiamo sempre pensato che fosse l'anello debole, nelle ultime 3 settimane sta facendo delle performance assurde.
Sì. D'accordo.
E Ambrose è Ambrose, perché Ambrose ha un carisma della Madonna, perché Ambrose è fantastico, e ripeto, Ambrose è veramente fantastico quando gli altri combattono e lui è a bordo ring. Tu puoi passare tutto il tempo a vedere Ambrose e ridi come un pazzo, perché ha una mimica meravigliosa Ambrose quando, quando guarda gli altri fuori dal ring. Non so se l'avete notato, anche quando Reigns aveva fatto l'incontro contro Harry, se non sbaglio.
Sì.
Lui era fantastico fuori dal ring, io guardavo lui invece che guardare Reigns. Essenzialmente è quello, Reigns sta prendendo un attimo di input, perché gli altri due stanno di nuovo venendo fuori prepotentemente, sì. Perché han capito che la WWE inizia a puntare su Reigns e loro hanno detto, no, che cazzo. Facciamo vedere che anche noi siamo quelli su cui puntare, e infatti si sta vedendo.
Questa per la cronaca, intanto, per chi se l'è persa, era la meravigliosa maglietta di Jerry Lawler di ieri sera, e l'ispirazione da cui è arrivata questa maglietta, una roba veramente raccapricciante. Pare che Vince fosse particolarmente furente in cuffia ieri sera per questa orrenda maglietta.
Ti sei messo?
Sì. Comunque Reigns dice che praticamente Ambrose dice che visto che saranno in azione più tardi sul ring, praticamente esorcizzeranno il loro demone, e Reigns dice che si libereranno di ogni demone che si metterà sul loro cammino, con chiaro riferimento a Kane, che gli stava era con loro nella stanza, gli stava un po' criticando. Big E contro Jack Swagger, vittoria di Big E, tra l'altro con un roll up pure lui.
Sì.
Guarda caso, i due amiconi, Cena e Big E, la stessa finisher ieri sera.
Sì, mi ha fatto parecchio ridere. No, tra l'altro credo di aver capito perché a Cena hanno voluto, come si dice, perché hanno voluto dare la finisher a Cena, cioè hanno voluto cambiare il match, mettiamola così.
Perché?
Tra Cena, perché Harper Cena te ne sbatti, cioè te ne sbatti, ho sbagliato. Harper Cena può venire fuori un match bello.
Ecco,
questo qui era corto, dovevamo farlo corto.
Ah, ok, sì, avrebbero fatto dei danni ad Harper più che altro. Rowan, contando che è un pochettino più scarso, era più, magari più sacrificabile in questo momento. Magari poi lo vediamo settimana prossima. Harper contro Cena,
sì.
Comunque,
esatto. Magari hanno un minutaggio un po' più alto.
Big E batte, come detto, Jack Swagger. Cesaro non interviene nonostante la richiesta da parte sia di Swagger che di Zeb Colter. Alla fine litigano di nuovo Swagger e Cesaro. Colter sbutta a terra la giacca e gli dice a loro due dice ai due praticamente di risolvere la loro questione. Cesaro stringe la mano a Swagger, alla fine gliela stritola proprio la mano a Swagger, e alla fine il segmento finisce con, almeno per il momento, unità nell'arena americana.
Direi che Steph ieri ci ha regalato un fermo immagine meraviglioso, tra l'altro.
Più di uno, credo.
Sì. Guarda che belli sti meme.
Aspetta che vado,
Aspetta che
guardo, guardo le immagini.
Eccolo qua. Guarda che belli sti meme. Sono magnifici. Soprattutto quello in basso a destra è meraviglioso. Con Triple H. E lei ha letto.
Adesso che brutti, mamma mia,
sì.
Mamma mia.
Sono,
dai,
veramente brutti,
dopo.
Ne parliamo al momento del segmento del segmento dell'occupazione di Raw.
Esatto.
Vabbè, del promo di Heyman e Taker abbiamo detto deludente, molto deludente onestamente.
Sì, perché molto standard,
cioè
molto
non deludente, chiedo scusa, deludente Taker, perché comunque Heyman ha fatto un bel promo.
Sì, però sì, è il solito Taker, cioè è un promo di quelli dove gli altri parlano e Taker gli risponde "You will rest in peace".
Esattamente, sì.
È quello. Io l'ho detto, per aspettare questo feud decolli devono essere entrambi sul ring e non come l'altra volta.
Esatto.
Devono menarsi.
Goldust e Cody Rhodes contro Roman Reigns e Seth Rollins. Bel match, un po' lungo, vittoria di Seth Rollins e Roman Reigns col blackout di Rollins ai danni di Reigns.
Sì, sì. Ci sta. Ci sta che
in questo momento
purtroppo
sì.
i due rosso stanno venendo un attimo messi da parte, ma vabbè. E gli altri devono... Avevamo predetto che questa settimana ci sarebbe stato lo split. In realtà stanno ancora una volta cercando di farli un attimo rimettere insieme per poi farli
splittare
la settimana prossima a questo punto.
A meno che non abbiano in mente di buttarli nella battle royale e farli splittare lì, ma sarebbe una mezza minchiata.
No, è una minchiata.
Se vuoi proporli, avreste meglio in un match, voglio dire, non tempo dopo la battle royale di tirare su tutto quanto.
No, infatti.
La cosa lo stai facendo adesso.
Sì, esatto. Nikki Bella e Brie Bella contro Tamina Snuka e AJ Lee. L'ho detto prima, contando che main event inizia tra mezz'ora, tra 40 minuti anzi,
sì.
E sì. AJ difende contro Natalia, non sarei stupito di vedere un cambio di titolo.
Ci ho pensato anch'io.
Perché comunque ieri, l'ho detto, Nikki e Natalia sono guardate, hanno completamente ignorato AJ, quindi non vorrei che sia quella la faida che ci tocca poi a WrestleMania. Segno che evidentemente Naomi non ce la fa per WrestleMania.
Sì, no, più che altro sai cos'è? È che in questi giorni in cui Main Event deve andare sul network, stanno iniziando un attimo a tirare... ho pensato comunque ieri guardandolo, ho detto, secondo me qua vogliono come si dice... Vogliono magari pompare un attimo di più il main event.
Sì, cioè, fare qualcosa di importante all'interno del main event.
Esatto,
quanto importante
fare qualcosa
di
main event.
Sì.
Siccome Ambrose non ci credo.
No, non credo che Mark Henry vinca il titolo.
Esatto.
Più possibile che cambi il titolo di AJ Lee e Natalia. Questo sicuramente. Comunque, Nikki batte AJ con lo shock treatment da una dei finisher di Abyss e sì. Vince il match per il suo tech team, appunto. Arriviamo poi al segmento dell'occupazione di Raw con Daniel Bryan. L'ho detto prima, all'inizio l'ho trovato abbastanza pacchiano, cioè specialmente quando sono cominciati ad arrivare tutti quanti sul ring ed erano tipo 4, 5, 6, 7 alla fin fine. Poi, quando sono diventati molti di più, effettivamente il segmento è diventato, più che altro quando è entrato in scena Authority, il segmento è diventato molto bello, effettivamente.
Sì.
Sufficientemente, anzi, molto diverso rispetto al solito, quello è anche un punto di forza.
Sai cos'è? Io non so voi, io l'ho un po' intesa, poi magari sono io che faccio dietrologia, l'ho un po' intesa come una mezza presa per il culo dei tanti hijack o dei
sì.
tanti... gruppi che stanno venendo fuori su internet.
Sì, decisamente.
Io l'ho visto, cioè è una cosa che notiamo noi che facciamo comunque parte della Internet Wrestling Community e tutto il resto e leggiamo le mille minchiate che vengono scritte da queste persone. Ovviamente un medio.
Io faccio parte di Hijack Raw, non di Hijack Raw. Esatto. Di Hijack Raw sì.
Un fan medio non ci arriverebbe a capire questo segmento.
No.
Però comunque io ho trovato una grandissima trollata anche a quello che doveva succedere settimana scorsa.
Sì, certo.
E comunque secondo me è venuto veramente bene.
No, bello. Alla fine è venuto un bel segmento. Tenuto su da, cioè, ovviamente da Brian, però il segmento si è acceso particolarmente quando sono arrivati Stefani e Triple H.
Sì.
Che ci hanno regalato alcune cose, tra cui questa foto che adesso vi...
Di Steph.
Esatto. Che vi mostriamo, guardate che bel faccino. Un faccino che solo una mamma può adorare. E no, che Stefani la stronza la fa veramente bene, eh. Va detto questo, eh. Cioè, è fastidiosa proprio come...
Ti posso dire una cosa? Io sì. Ti voglio ricordare solo questa frase. Sai... I giganti muoiono giovani. Io veramente, quando l'ha detto, sono saltato in piedi e ho detto, ma che puttana!
Wow! Calma!
Quello guarda che veramente è stato, credo, una delle cose più cattive che abbia mai sentito dire.
Ah, sì, sicuro. Poi, poi lei come ambasciatrice, perché lei adesso è tipo ambasciatrice della compagnia a livello, ambasciatrice del brand per la precisione. Lei si comporta molto molto bene poi in giro, nel cioè non bene nel senso che dal punto di vista del comportamento. Lei agisce molto bene per la compagnia, per esempio anche quando fece la presentazione del network. La parte sua quando presentò fu molto ben fatta, lei proprio è perfetta per quel ruolo lì. Comunque tornando non riesco a non ridere guardando la faccia. Comunque vabbè, alla fin fine il ring è completamente occupato da Daniel Bryan e da questi fan, peraltro vestiti con la, ecco, questo forse è uno dei pochi errori del segmento. Dovevano essere vestiti in modo più variegato.
Sì, magari con le altre magliette.
Esatto, perché tutti con la maglietta unica, cioè mi dà l'idea di poca credibilità. Nel senso, è poco credibile come cosa.
Sì, sì.
Anche quando fanno le manifestazioni, tipo manifestazioni contro la politica, non vedi mai tutti vestiti allo stesso modo. Cioè, è poco credibile come cosa. Se avessero fatto un segmento con altre magliette, con magliette un pochettino più variegate, magari l'effetto realismo sarebbe stato migliore. Ma magari volevano fare l'effetto di questa nuvola di maglie bianche vicino al ring, magari. Volevano fare anche,
sì,
anche una cosa di questo tipo. È una piccolezza, alla fin fine, non è una cosa grave.
Beh, ma sai cos'è? Quando c'è scritto, comunque è la maglietta dello Yes Movement con la faccia di Bryan, quindi magari hanno detto, mettiamo proprio la faccia di Bryan.
Ok.
Mettiamo proprio questa cosa di Bryan. A me sinceramente piace più quella rossa, ma infatti sì, io quando sarò a New Orleans prenderò quella rossa.
Delle tre, quella
nuove
bella.
Bianche e nere non mi piacciono.
Delle tre è quella più bella.
Delle quattro,
scusami, sì, perché c'è anche il felpone.
Sai cosa?
Sono quattro
adesso.
Con la faccia di Bryan.
Sì.
Quella rossa con scritto Yes, quella con le manine che fanno così.
Quella non l'ho vista, non me la ricordo.
È nera con le manine.
Ah.
Che uno mi fa. Che sembra un codice. Io faccio, no, guarda che se lo noti bene sono le mani.
Sì.
Adesso te la passo.
Vado a prendere direttamente da Shorts. Ci sto andando adesso.
E poi c'è l'altra Just Say Yes che non mi piace.
Comunque, vabbè. Arriva l'Authority, cerca di cacciare tutti via. Viene mandato fuori Sandow a fare da capo.
Che poi torna indietro al video, voi siete scemi.
Perché... non essere irrispettoso. Poi, tra l'altro, non si è più fatto vedere Sandow. Quindi, quel match che avevano in mente non è poi più stato fatto, evidentemente. E alla fine, praticamente, Bryan riesce a occupare praticamente lo show e pone le sue condizioni. Il match contro Triple H a WrestleMania. Triple H, furente per questo affronto, alla fine accetta. Ma Bryan non ne ha abbastanza. E propone a Triple H anche quest'altra stipulazione. Se io batto te a WrestleMania, dice Bryan, io entro nel main event, che diventa così un triple threat, e vado all'assalto del titolo del mondo. Del titolo del mondo della WWE World Heavyweight Championship. Triple H a questo punto perde la testa, trattenuto a stento dai due membri della security, ma alla fine accetta entrambe le stipulazioni. Sarà interessante vedere domani cosa dirà nel solito forum del mercoledì con Michael Cole.
Sì, nell'intervista, sarà interessante.
Quella sarà molto interessante, effettivamente. Sì. Tra l'altro, parlando di Triple H, è uscita la sua maglietta nuova,
Ah sì, fa vedere?
Sì, è sullo stile classico di Triple H. C'è nera, bianca e nera, cioè nera con il disegno in bianco con scritto... Porca vacca, cambia sempre la schermata. Si vis pacem parabellum, cioè preparatevi alla guerra, sostanzialmente.
Posso io sai che sto pregando che... come si dice?
Mm-hmm.
Sto pregando che entri con The Game e non con King of Kings a WrestleMania.
Beh, ma quando lotta lui entra con The Game,
Speriamo.
Magari lo fanno precedere da King of Kings, ma da King of Kings, però entra con The Game.
Magari lo fanno entrare più che altro con i Motorhead che la suonano e con Lemmy che canta di nuovo le parole, come nelle altre due occasioni.
No, quest'anno hanno un'altra persona che fa... Hanno Wyatt come colonna sonora dal vivo, non credo.
Sì, vero, anche questo. Stavo cercando le novità. Ah, New Arrivals, eccoli qua. Che volevo vedere le novità, praticamente, di WWE Shop. Vedere se c'era qualche schifezza più che altro.
Io ho letto, io non so.
C'è il cappellino anche di. No, che scusa, c'è anche la maglietta. Metà nuova degli Ascension che avevamo già visto, sì. Quella di Page, quella di Taker nuova, sì, alla fine hanno aggiunto solo quelle di Triple H.
No, volevo parlare un attimo con voi anche della secondo me è una minchiata quella che scrivono alcuni su internet.
Quale, scusa?
Che ho letto che Brian potrebbe non vincere contro Triple H.
No, quello sarebbe, no, quello sarebbe veramente folle, eh. Quello sarebbe
piuttosto
veramente...
che perdere il main event, ma non puoi fargli perdere.
No,
puoi
infatti, cioè, non puoi, cioè, meno Triple H lo devi fare, cioè, non c'è il guadagno in questa
appunto,
decisione.
Ma se perdesse, perché alcuni dicono perde contro Triple H, ma arriva a vincere e inserisce lo stesso.
No, gli fai solo dei danni così a Brian.
E che senso ha?
A parte che non ha senso, ma poi gli fai solo un danno a Brian.
Appunto, Brian.
Perché Brian deve guadagnarsela questa cosa. Cioè, non è che deve guadagnarsela, esatto. Riformulo una frase. Vuole guadagnarsela questa cosa sul campo, perché vuole battere Triple H e poi vincere il main event. Vuole arrivare, sì, al main event battendo comunque Triple H, quindi se la vuole proprio guadagnare sul campo. Se lo fa entrare Vince non se la guadagna. E a quel punto diventerebbe incoerente con l'atteggiamento. Quanto ha tenuto fino a questo momento. Quindi no, ma, cioè,
allora Brian,
per Vince vi dico questo. Pare che si parli di dopo WrestleMania per il ritorno di Vince in televisione, sì. Però vediamo cosa succede.
Allora,
è da novembre che lo dicono, vediamo che succede.
Per Brian, Brian deve passare per forza a Triple H per entrare in quel
match. Sì, ma è chiaro, per
un motivo, e l'hanno ripetuto anche ieri sera, uh-huh. Sto cazzo di A-plus player.
Sì.
Brian deve dimostrare in storyline, non a noi del pubblico, perché noi del pubblico lo sappiamo che è un A-plus player, lo deve dimostrare a Triple H,
sì,
e deve dimostrarlo all'Authority. Devono chiuderla sta storyline dell'A-plus player. L'Authority ha fatto il suo corso, ha anche un po' rotto il cazzo come in questo momento, secondo,
sì,
me.
Ha rotto il cazzo più che altro perché non sanno cosa fanno, molto semplicemente.
Esatto. Devono chiuderla. Brian deve tirare una ginocchiata in faccia o far cedere Triple H.
Sì.
E chiudere definitivamente questa storia. Nel momento in cui lui batte Triple H, automaticamente agli occhi della dirigenza è diventato un A-plus player. Poi può benissimo perdere il main event. Io non glielo farei perdere, perché a sto punto fallo andare in main event, vincere, l'hai consacrato definitivamente. Puoi farglielo perdere un mese dopo, ma Brian l'hai fatto.
Uh-huh.
E Brian è fatto. Però non puoi far perderlo contro Triple H, è una minchiata.
No, a quel punto non puoi farlo perdere. Assolutamente.
Ma solo il fatto, cioè, solo anche se ci fosse stato Punk, ma non avrebbe perso Punk contro Triple H, che senso avrebbe farlo perdere?
Mm-hmm.
Cioè, poi posso dire una cosa a cuore leggero e tutto il resto.
Mm-hmm.
CM Punk, grazie che te ne sei andato fuori dai coglioni, veramente.
Ragazzi, questo è tutto un grosso regalo del CM Punk, in effetti.
Sì, esatto, l'abbiamo detto prima. È una reazione a catena, CM Punk che va via e poi più che altro il fallimento di Batista.
Esatto.
Qualcuno potrebbe anche...
E poi in terzo luogo il pubblico.
Esatto.
Perché i primi due secondo me sono le cose più importanti.
I primi due sono quelli, assolutamente. Oltretutto il fallimento di Batista...
Perché se Batista non avesse fallito, comunque Brian e Menemeno ci stava.
No.
Cioè...
Io ti dirò, se comunque Punk rimaneva e Batista se ne andava... E Batista andava così, ma se comunque Punk rimaneva a questo punto, con Batista così ci arrivavamo comunque.
No, secondo me no. Secondo me Brian, se Punk non va via, è comunque lontano dal main event.
No, secondo me no, invece.
Secondo me sì.
Ci arrivava comunque.
Secondo me sì,
nell'altro. Boh, non avremo mai la controprova.
No, chiaro, a questo punto non ce l'avremo mai la controprova. Esatto. Però ti dico, fino a 2 settimane fa, Brian era lontano dal main event. La decisione di mettere il main event, secondo me, a occhio, è arrivata 2 o 3 settimane fa. Non di
più. Posso dire un'altra cosa?
Vai.
Un'altra cosa veloce. Secondo me, Punk, ripeto, quelli che pensano che Punk, che tutto questo sia successo, perché Punk è un eroe e se n'è andato per Brian,
non hanno
capito un cazzo.
La parola chiave di questa WrestleMania è casualità.
Sì.
Perché comunque è tutto figlio di un'enorme casualità. Ma di un'enorme casualità, veramente. Non sto scherzando. Perché comunque, cioè, i piani non erano questi. È evidente che i piani non erano questi. I piani erano Orton contro Batista, era Triple H contro CM Punk, ed era Brian contro Sheamus o contro qualcun altro. comunque non in zona main event. L'abbandono di Punk per i motivi più disparati e la situazione di Batista, che comunque è stato completamente rigettato dal pubblico, hanno portato a questa decisione. Che poi, ripeto quello che ho detto prima, è inutile che diciamo la WWE dal pubblico quello che vuole, se poi magari il WrestleMania Brian Tito non lo vince. Alla fine comunque la WWE in quel caso non darebbe al pubblico quello che vuole, perché il pubblico vuole vedere, in questo momento vuole vedere Brian campione. Il pubblico quello che si fa sentire a gran voce nelle arene, quantomeno.
La persona che mi ha scritto da ignorante continua a credere che avreste il Mania Punk sarebbe andato contro Kane e Brian contro il Triple.
No, 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 no. Kane era propedeutico a Triple H, ma non scherziamo. Ma che, non scherziamo.
Come Kane è stato propedeutico a Triple H per Brian, non sarebbe stato per Punk?
Sì, certo. La storyline che hanno fatto adesso con Brian fino all'inserimento per il titolo, logicamente. Li togli Brian e metti Punk. Era quello che avevano in mente, alla fin fine.
Sì. Ragazzi, scusate, io vi saluto qui perché sto crollando.
Tranquillo, tranquillo. Tanto adesso tra 10 minuti chiudiamo. Perché sì, poi devo andare a vedere l'evento.
Poi.
Notte, la risentiamo presto.
Ciao, ciao.
Ciao.
Vabbè, facciamo gli altri segmenti alla veloce, perché comunque non è che ci sia moltissimo da fare. Dopo l'occupazione di... Ah, scemo scontro Christian nel Memphis Street Fight. Bello!
Sì,
però basta, hanno rotto i coglioni sti due, c'è sempre uno contro l'altro.
Penso che toccherà vederlo anche a WrestleMania a sto punto.
Temo. No, magari li buttano nella Battle Royale, perché comunque non... che cazzo gli fai fare questi due? Cioè, basta, ha vinto sempre Sheamus, basta!
Ma infatti, ma ha vinto sempre Sheamus, è pulito.
Sì. Era finito con il Brock Kick attraverso la gran cassa, comunque sì. È anche stato bello come effetto.
Sì, l'avevo capito 20 minuti prima sì, che lo facesse.
Sì, beh, certo.
Però...
Tra l'altro ha preso anche delle sonore papagne in questo match, scemo, cioè era completamente coperto di graffi e di...
Sai qual è secondo me? Il problema di Sheamus è che lui, a parte avere la pelle molto bianca,
sì.
Lui ha la pelle delicata.
Sì, è vero.
Un po' come la mia, nel senso, la chop
sì.
Si vedeva così tanto quella che mi hanno fatto,
sì.
Perché io ho la pelle delicata, quindi quando mi faccio un graffio adesso si arrossa tutto.
Sì, vabbè che... più che altro sai cosa, era anche la prima volta che ti prendevi uno schiaffone di quel tipo, però...
Esatto.
Tutto qua.
Anche quello.
Dopo
facciamo la postilla. Finiamo poi sì. Faccio la postilla, ecco. Così.
Segmento con Batista e Randy Orton nel backstage con Brad Maddox, perché l'Authority, dopo quello che è successo con Brian, se n'è andata.
Sì.
E praticamente...
Perché gli giravano i coglioni, allora hanno detto, vaffanculo.
Parlando di gente che a cui girano i coglioni, Batista girano abbastanza. E Randy Orton... Dice praticamente che è disposto a mettere le differenze tra lui e Batista da parte per affrontare Big Show e Daniel Bryan nel main event che è imminente. E invece Batista poi se ne va. Segmento di Rusev, perché credo
io
che...
Io ti dico questo.
Vai.
Big Show a WrestleMania, quando Triple H farà il run-in per far perdere Bryan nel main event, arriva e ferma Triple H.
No, non lo fanno il run-in, piuttosto veramente Bryan, Stan e Orton e Batista gli fotte il pin.
No, ma un run-in nel senso che Triple H ci riprova a fermarlo,
sì.
E arriva Big Show e lo stende.
Piuttosto no, sai che secondo me arriva Hogan, piuttosto.
E sai cos'è?
Sì.
Ci ho pensato oggi.
Sì.
Non hanno chiuso la faida tra Big Show e Triple H, non hanno chiuso la faida.
Sì.
E Brian e Big Show stanno mettendo troppo in giro insieme.
Ok.
Quindi o un altro screw job con Big Show che torna e porca troia basta.
Sì.
Basta screw job ai danni di Brian.
E basta torni Big Show più che altro.
Sì, e basta torni Big Show.
Appunto. Viene mandato in onda una replica degli ultimi segmenti di Alexander Rusev, perché sono sempre gli stessi più che altro,
sì.
Alla fine.
Era mia.
Sempre gli stessi.
Fanno
vedere il replay dell'annuncio di Hogan, ma viene interrotto da un promo della Wyatt Family. Solite cose, bene, alla fin fine. E poi c'è il main event, Brian e Big Show contro Randy Orton e Batista, vinto dal primo con schienamento di Brian ai danni proprio del World Heavyweight Champion.
Sì, Batista è morto a un certo punto,
Sai che novità?
Sì, infatti.
E niente, questo è per quanto riguarda Raw. Una buona puntata, alla fine, non clamorosa, però comunque...
No, però comunque, buona.
È una puntata carica di notizie, quello sì, perché comunque è una puntata importante in vista di WrestleMania.
Sì, è meraviglioso come l'opinione pubblica sia di WrestleMania, da peggior WrestleMania di sempre, sia diventata la miglior WrestleMania di sempre.
Poi, guarda che ti ho detto, se Brian non vince, ritorna come prima,
Sì.
Vabbè. Stavo prendendo l'applicazione del Q&A, ma non mi funziona. Ti funziona a te?
No, mi dà caricamento, ma non carica.
Niente. E allora andiamo a prendere direttamente i commenti dalla pagina. Allora, cominciamo. Non ci sono tanti commenti, della verità, non ne vedo moltissimi. Cosa ne pensate del main event di WrestleMania 30? Io sinceramente credo poco che vedremo un finale che tutti noi sogniamo, che abbiano sfruttato Bryan per dare al match l'importanza e l'atmosfera che più si dice all'evento. A questo punto, fossi in voi, vorrei essere a WrestleMania, che non credo che sia Raw del giorno dopo.
Il Raw post WrestleMania.
No, vabbè, vediamo. A questo punto, ripeto, secondo me devono farlo vincere a questo punto. Non c'è molta scelta, cioè. Ci crederò quando lo vedrò, però a questo punto mi fanno vincere.
Non ha senso metterlo lì se non hai piani o comunque non vuoi farlo vincere. Ripeto, può vincere e perderlo dopo un mese.
Sì.
Non frega un cazzo.
Perché più di tanto non penso che faccia comunque.
Esatto, però veramente se vuoi fare un WrestleMania, dato che loro ogni anno cercano di dire di vogliono creare il più grande WrestleMania Moment di sempre. L'anno scorso speravano che il WrestleMania Moment fosse The Rock che alzava il braccio a Cena. Purtroppo non ha funzionato.
Non andò particolarmente bene.
Questa volta...
Anche se fu poi eletto match dell'anno, ricordiamo.
Sì, vabbè, vai a cagare. E poi ti voglio ricordare che nella lista dei match dell'anno del sito non è apparso.
No, infatti, beh, grazie al cazzo.
Esatto. Cioè, questa volta da sfruttare veramente il wrestler più over del tuo roster con 75.000 persone che tutti ti fanno lui.
Vero, assolutamente.
E cioè, veramente, vuoi fare un WrestleMania Moment che verrà probabilmente ricordato, non dico per sempre, ma potrebbe esserlo,
sì.
Fallo. Hai la possibilità stavolta.
Sono d'accordo con te.
In questo momento, secondo me, è over. Cioè, più over di così non potrà mai andare, secondo me. E potrà solo andare a scendere.
Sì, perché lo diceva Dario prima, cioè dopo che vincerà il titolo, poi effettivamente cosa succede? Cioè finisce la rincorsa e vediamo come anche la reazione del pubblico nei suoi confronti.
Sì, esatto.
Il rischio che effettivamente dalla finita la rincorsa si possa solo calare, effettivamente è alto.
Eh sì. Però lui comunque in questo momento è l'attuale People Champion.
Ah, sicuro.
È il campione della gente.
Assolutamente sì.
Ma la cosa. Ma comunque, anche il campione della gente, perché è piccolo e comunque ha un fisico, Brian, che se ti impegni puoi raggiungere.
Mm-hmm.
Non è Batista o comunque Cena Orton che hanno dei fisici imponenti. Lui comunque, se ti impegni in palestra, puoi raggiungere il fisico di Brian.
Sì.
Ci sta cacchio come People Champion.
Sì, sì, decisamente.
E dovrebbero. Se veramente non sono totalmente rincoglioniti, almeno resta meglio la fai chiudere da campione. Poi
vediamo.
Puoi farlo perdere, però.
Vediamo che succede. Dopo la fai da con te, che cosa faranno fare a Lesnar? Boh, sparisce come al solito dopo WrestleMania pure lui e lo rivediamo per SummerSlam.
Si diceva che volessero fargli fare Batista a SummerSlam, solo che non
vediamo.
C'è a questo punto.
Secondo me la battaglia la vince uno tra Henry e Kalì, perché Big Show molto probabilmente affronterà Kane, speriamo di no.
Esatto.
Poi Kalì, perché Kalì non sta neanche in piedi.
Beh, minchia, Kalì, però per Kalì ci sarebbe Michael che si denuda.
Ah, sicuro. Sabato sera sarò a Londra a vedere Sting allo show della Resistance Pro Wrestling UK. Beh, in bocca al lupo, speriamo che ti diverta. Batista credo che sia un po' vittima delle circostanze. Il suo ritorno andava gestito meglio. Ricordiamoci anche che ormai è vecchietto, quindi non può garantire che sono in. Sì, però la WWE non pensava che fosse una cosa del genere.
Esatto.
Nessuno pensava.
Il problema non è se lui fosse tornato, anche farlo tornare a sorpresa veramente, non avrebbe funzionato più di tanto, perché il problema è che la gente l'ha percepito come un intruso in casa.
Mm-hmm.
Nella Royal Rumble, diciamo, chi doveva vincere la Bryan, la Royal Rumble.
Mm-hmm.
E la gente vedere Batista che torna e ruba lo spot al preferito della gente, Batista non è The Rock, che magari ti tira dietro, che anche se sei scettico ti prende perché è The Rock. Batista, che cazzo è Batista?
Più che altro, ripeto, se si fosse presentato in condizioni migliori, probabilmente la reazione non sarebbe stata negativa, ma non così negativa, mettiamola così. Perché comunque è figlia di due cose, del suo stato e anche l'imposizione da parte della compagnia, sicuramente.
Assolutamente.
Non lo metto in dubbio. però ha molto influito anche, hanno molto influito anche le condizioni pietose di Battista.
C'ha anche 45 anni.
Appunto, sì. E niente, no, non c'è nient'altro a livello di commenti, non vedo nulla qui.
Se vogliamo fare proprio la postilla, Sting, che ne ha di più, è messo meglio, obiettivamente.
Ah, sicuro.
E Sting l'abbiamo parecchio... Più volte abbiamo detto che ci aveva rotto il cazzo sul ring, ma Sting è messo meglio di lui.
Rispetto a Battista, sì, sicuramente. E ha tipo 10-15 anni in più.
Sì.
Adesso no, quanti anni ha Sting? Aspetta che vado a vedere quanti anni ha Steve Borden. Allora, Sting è del 59, aspetta. Ne ha 55. Anzi, ne farà 55 tra una settimana.
Ha 10 anni in più.
Esatto. Va bene, direi che possiamo fermarci qua. Tra un quarto d'ora main event sul WWE Network.
Vuoi che faccio velocemente la postilla?
Veloce, sì, dai.
Allora, in pratica, mercoledì scorso sono andato alla palestra di Gorle della ICW e ho fatto praticamente la prima lezione, mi hanno insegnato le basi.
Sì.
Niente, poi più avanti magari quando abbiamo più tempo spiego meglio. Si è aperto il Q&A tra l'altro, eh?
Ah, vediamo.
Vuoi farlo veloce?
Quante ce ne sono?
Tre domande veloci.
Allora lo possiamo fare. Aspetta, adesso lo apro. Allora,
tu apri.
Salve ragazzi, non so chi possa interessare, ma Resta Mania su Sky costa 19 euro quest'anno su Sky? È perché un'ora in più probabilmente, sì, perché tre ore sono 15, quindi sì, ci può stare. Ho appena guardato 3x2 29 euro, motivo in più per usare il network. Beh, motivo in più per fare 3x2 più che altro, alla fin fine, se costa effettivamente 19. Cioè, devo andare a vedere su prima fila a questo punto, perché evidente sull'applicazione di prima fila, adesso la apro, così almeno vedo se... Vedo questa cosa. Non lo sapevo questa cosa dei 19 euro per WrestleMania. Sì, a questo punto 29, 3x2, 29 euro. Che poi è più comunque di cioè più di 3, è più alto lo sconto se fosse 3x2, 29. Eventi, vediamo un pochettino. WrestleMania, sì, eccolo qui. Approfitta dell'offerta 3x2. Sì, è già acquistabile. Sono già acquistabili tutte e due. Sono già acquistabili sia WrestleMania che. Che effettivamente l'offerta 3x2 sono entrambi acquistabili. Il codice 747474 per WrestleMania a 19 euro, mentre invece WrestleMania 3x2 76 29 euro, che infatti è quello che farò, perché comunque è molto vantaggioso, perché comunque contando che questo pay-per-view costa 19 e gli altri due costano 15, praticamente sono 19, 34, 49, è più che altro è un 50% di sconto, no, 50% no, però comunque risparmi 20 euro, 29 invece che 29 invece che 49 alla fin fine, contando che quest'anno WrestleMania, i tre pay-per-view costano singoli 19, 15 e 15. Comunque vabbè, grazie della segnalazione, non lo sapevo. Buonasera, come vedete la situazione per Orton nel post WrestleMania, se fosse lui uscire vincitore invece che i favoriti Brian e Batista, no, dovessi dire,
no,
non penso che
esca. Ha finito Orton, se lo tirano avanti ancora un mese finisce come De Miz,
esatto.
Cioè raramente secondo me raramente devi far uscire un campione da WrestleMania con la cintura. Mm-hmm. O hai dei piani precisi e allora va bene. Però comunque Orton ha avuto un regno, come possiamo definire, discreto?
Sì, anche meno di discreto probabilmente.
Anche meno di discreto, non sì. È over,
no.
Basta, ha veramente rotto il cazzo, togliete di quella cintura.
È tempo di cambiare, sì.
Ripeto, piuttosto date la Batista, ma non Orton, perché Orton basta, cioè, magari che vuoi o lo rigiri di nuovo face... Dopo, oppure lo tieni heel e lo mandi in faida con qualcuno, con qualche face, con qualcuno che devi lanciare.
O direttamente con l'Authority.
O direttamente con
l'Authority.
Come
peraltro esatto. suggerisce il nostro amico.
Esatto.
Invece, per il resto di WrestleMania, come vedete un ritorno di RVD per la Battle Royale?
Ci può stare.
Ci può stare, però non penso che la vinca. E visto che Big E sarà nella Battle Royale, è possibile che uno, tra l'altro è Battle Royale senza la E finale,
sì.
Perché scrive Battle Royale, non Battle Royale, visto che Big E sarà nella Battle Royale, è possibile che uno tra Swagger e Cesaro possa vincere il titolo per poi vedere il match tra i due a Mania con il titolo?
Non credo.
Se fanno quello non penso che facciano altro, poi magari mi sbaglio, però... Non penso che facciano poi altro.
Comunque, i prossimi match che dovrebbero annunciare sono Cesaro Swagger.
Sì.
E Triple Threat dello Shield.
Esatto.
e un match delle donne. E poi credo che la card sia abbastanza completa.
Bene o male, sì, contando che 4 ore. Sì.
E Sheamus e Christian.
No, basta, abbiamo visto 56 volte.
Secondo me lo fanno.
Ma basta, ce l'hanno fatto 80 volte.
Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te.
Cioè, che cosa gli puoi far fare? Hanno fatto il match con le armi ieri. Cioè, cosa gli puoi far fare di più? Cioè, l'Hell in a Cell, veramente, cosa gli fai fare?
Un death match.
Ma no.
E chi perde muore, veramente. Uccido Christian.
Sai che perde Christian, ovviamente.
Lo so.
Ma buono, va, finiamo qua. Grazie a Dario Di Donne, grazie a Fabio De Nardi, grazie a Mattia Di Noi che ci ha fatto compagnia nell'ultima fase di programma, grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento.
Sì. Ri-
grazie a Mattia che...
Grazie a voi, grazie a tutti, ci sentiamo
domani sera. Giovedì. Domani sera siamo non in onda. Ci... non ci sai, ah, vero, tu non ci sei domani?
No, domani vado al cinema di nuovo.
Ancora, cazzo, devi vedere.
Ghost in the Shell Night.
Ah, ok, perfetto. Quindi noi domani sera siamo in onda per la Champions League, mentre invece se ci siamo, cosa che non è detto che sia così, alle 23 puntate di Punta di Machine, se no la riprendiamo poi settimana prossima. Giovedì invece non saremo in onda, ve lo diciamo, perché giovedì sera io e il mio buon amico Valero siamo allo stadio Torino a vedere la partita, quindi non saremo in onda. Magari facciamo un tweetcast alla fine della partita, direttamente dalla Wiener House, dove andiamo di solito.
E allora fino a lunedì, fino a domenica sera non ci sentiamo.
Fino a domenica sera, commentiamo
la Juve. Domenica sera io.
Domenica sera tu dove vai, scusa?
Sono al che sono, io torno da Cartoon.
Ah, sì, giusto, hai ragione. Sì, giusto.
Già anche sabato non ci sarò per il caffè, per esempio.
Dimenticavo questo particolare.
Purtroppo, a meno che non mi dici che registriamo venerdì
no,
sera.
No, registriamo sabato. Registriamo
e
sabato.
Allora non ci sono.
Va buono, grazie per averci ascoltato. Torniamo con il post Monday Night Raw. Invece, martedì prossimo alle ore 23. Sì, perché comunque c'è sempre la Champions League anche la settimana prossima. Invece, il Wrestling Caffè torna tra domenica e lunedì. Buonanotte a tutti, alla prossima. Buon main event a chi lo guarda in diretta.
Yeah.